Grazie, fratello Neville. Restiamo in piedi solo un momento per la preghiera e chiniamo i capi. Nostro Padre Celeste, ti diamo lode per tutto ciò che i nostri occhi hanno visto e le nostre orecchie hanno udito. E ti ringraziamo, Signore, perché oggi sappiamo che tu sei lo stesso grande Dio Geova che sei sempre stato e sempre sarai. Ti ringraziamo per Gesù Cristo, il quale ha reso possibile che potessimo ritornare ancora nella comunione divina con te mediante lo spargimento del suo sangue innocente, che per la propiziazione di quel sangue noi ora siamo figli e figlie di Dio. Non appare ancora ciò che saremo alla fine, ma sappiamo che saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. E Padre, ecco tutto ciò che ci basta, fin tanto che siamo simili a Lui, stando nella forma della Sua immagine. E ora, Padre, in quest'ora non vogliamo essere conformi alle cose del mondo, bensì essere trasformati dallo Spirito Santo mediante il rinnovamento del nostro spirito, affinché Egli possa venire, prendere le nostre vite sotto la Sua propria cura e ci conduca e ci guidi per quei giorni che ci sono rimasti sulla terra e magnificare il Suo grande nome. Ti ringraziamo per tutte queste cose e con aspettative stasera ci aspettiamo che Tu ci visiti mentre ora siamo radunati e credendo che ci incontrerai come hai promesso nel nome di Gesù Cristo. Amen. Accomodatevi. Credo che fosse Davide che disse: mi sono rallegrato quando ci hanno detto, andiamo nella casa del Signore. E in verità siamo molto riconoscenti d'essere qui stasera. E lo riteniamo un privilegio l'avere questa grande opportunità di essere qui a parlare con voi. Sto registrando alcuni nastri, perciò guardo nella stanza sul retro per vedere se i fratelli stanno facendo i nastri. È in funzione ora, i nastri sono in funzione. Bene. Questo scopo, perciò, è che ho promesso di fare uscire i messaggi che sarebbero registrati qui al tabernacolo. Ora noi vorrei dire qualcosa in merito a stamattina. Oggi, anzi, poco dopo mezzogiorno, quando stavamo per concludere la riunione del mattino, ha avuto luogo qualcosa che forse alcuni di voi non erano qui e non ne hanno sentito parlare. Stavo chiudendo il servizio e stavo parlando qui dal palco, osservando un fratello che era là in fondo, che stava stringendo la mano a delle persone, il cui nome è fratello Wei, come lo chiamiamo qui. Sua moglie è un'ottima infermiera specializzata. E il fratello Wei è uno dei servitori di Dio e lavora anche nell'opera laica, ma ha una chiamata nel suo cuore da anni per il campo dell'opera missionaria. Egli si sentì guidato che Dio dovesse condurlo qui ed aspettare qui in questo posto fino a ricevere ulteriori ordini per avanzare nel campo. Alcuni giorni fa gli ho parlato e ho avuto un breve colloquio con lui e sua moglie. E questa mattina, quando ho fatto la mia confessione di avere un complesso, mi sono riferito anche al fratello Wei nell'avere un complesso, che è certamente normale in tutte le persone. E un momento dopo il fratello Wei è stato colpito da un attacco cardiaco ed è stramazzato per terra morto. E ho visto sua moglie e ho notato, mi sono trovato presso tante persone morenti ed io non ho bisogno di dire questo. A me piace vantarmi di Gesù Cristo e la Sua potenza, ma in questa occasione penso che non dovremmo mai cercare di vantarci di Lui in alcun modo per qualcosa che Egli non abbia fatto. Ma ho visto Gesù Cristo risuscitare i morti, molte volte infallibile, dimostrato da prove mediche. Per esempio nel Connecticut, di recente, in una riunione, tenuta in una specie di auditorio famoso, c'era sul palco assieme a me un certo dottor Barton, un medico cristiano, un dottore in medicina. E c'era una donna cristiana di buona rinomanza, la quale era una bella donna ricca. Era seduta alla mia sinistra e io avevo chiamato la fila di preghiera e notai la donna che tutto a un tratto, quando a qualcuno si ferma il cuore, Si possono chiudere gli occhi, ma quando si è colpiti a morte, allorché il cuore si ferma, in realtà i bulbi oculari si girano e appare la parte bianca dell'occhio. E notai ciò quando lei cadde giù. E subito chiamarono il medico e lui corse per prenderle il polso. E scosse il capo, mise le mani su di lei, l'orecchio sul suo cuore e lei era morta. Cadde per terra e sua figlia gridava, il che interruppe la riunione. Io continuai perché non avevo alcuna parola dal Signore per la donna e continuai. Venne detto qualcosa a proposito di chiamare il fratello Branham e dissero non vogliamo chiamarlo durante la fila di preghiera perché è sotto il discernimento. E dissero chiamate il piccolo Branham, cioè Billy. E Billy, trattandosi di una donna morta, non volle andarci. Sapete, la gente diventa sospettosa di uno che è morto. Quello è solo un guscio, lì non c'è niente. Per cui le persone fanno strani pensieri. Quello, la persona stessa non c'è, è passata oltre. E così egli aveva paura di avvicinarsi a quella donna perché era morta. E allora immediatamente lo Spirito Santo mi parlò. Mi allontanai dal mio posto, scesi il gradino, mi avvicinai dove era lei. E mentre mi avviai dove era lei, lo Spirito Santo mi parlò e io dissi, Mary! Lei disse, sì, fratello Branham, stava benissimo. E non ci aveva mai visti in precedenza ed era nella riunione per la prima volta. Poi a Shawano di recente, o direi negli ultimi circa 4 anni fa o 5. Stavo parlando una sera nella sala militare e c'era una gran folla di persone. E un anziano di circa 80 anni, suppongo, e la sua amabile moglie, erano di fede luterana, là frequentano quella grande e famosa chiesa luterana, ora ne ho dimenticato il nome, è la più grande adunanza luterana di membri di chiesa in America in un singolo raduno. Ed è una grande patria per il luterano. E mentre stavo parlando notai la persona, il capo, andare all'indietro, così. E le mani abbandonate, e cadde in avanti, morto, sulla sedia. E sua moglie cominciò a gridare, gridò, qualcuno mi aiuti, qualcuno mi aiuti. E io guardavo, dissi, restate tutti seduti, state calmi. Vedete, aspettavo che il Signore mi desse una parola. E io, Satana, mi stavo preparando a fare la chiamata all'altare, ed è proprio quando lui si mette in mostra. Così, avete mai notato che quando si comincia a fare una chiamata all'altare anche i piccoli cominceranno a strillare, cose del genere? È Satana. Voi che siete spirituali comprendete. Così il Signore mi diede il suo nome e lo chiamai e lui ritornò in vita così. E stamane quando mi stavo girando, vedete, e ho visto molte volte il Signore Gesù riportare i morti. Il bambino in Messico quel mattino era morto alle 9 e ciò avvenne quella sera tra le 10 e le 11 che ritornò in vita. E quella è una testimonianza genuina dimostrata dal medico, vedete? Che il bambino era morto nel suo studio alle 9 di quel mattino. Penso fosse polmonite. E oggi il bambino vive, per quanto ne sappia. E questo avvenne davanti, oh mai, a 30-40 mila persone. E poi stamane ho visto il nostro fratello Way, mentre è seduto. Era seduto proprio qui ora. Ma mentre sedeva proprio qui dentro, da qualche parte, egli si era alzato. E noi stavamo cantando gloria, gloria, alleluia, e ci stringevamo le mani a vicenda. L'ho notato mentre veniva colpito e il suo capo è ricaduto all'indietro. Lui, il fratello Way, non è incline a cose come svenire o simili comportamenti. E lui l'ho visto cadere all'indietro e ho visto sua moglie, che è un'infermiera specializzata, a controllargli il polso. E lei ha gridato, si era fermato. E allora credo che fosse la sorella Nash, una signora di qui, una sorella di colore, che viene in chiesa, che con alcuni altri hanno cominciato ad accorrere. E allora lei, la signora Way, continuava a farmi dei segni affinché io scendessi dal palco. E io ho detto, state tutti calmi, restate al vostro posto. Non siate mai agitati in tali occasioni, capite? È quel che Satana vuole fare. Aspettate solo e guardate quel che lui dice. Se si tratta di qualcuno che se ne va nella gloria, bene, una volta o l'altra dobbiamo andarcene e non c'è luogo migliore che in chiesa, così dunque proprio nella casa del Signore. Così poi, ma l'uomo si stava piegando all'indietro Ho pensato che forse avesse qualcosa, che fosse svenuto o che gli fosse successo qualcosa in quel modo. Ma quando ho guardato e il suo capo era girato così e ho visto la parte interna venire fuori, la parte inferiore dei suoi occhi, non si possono chiudere, non si possono mettere gli occhi in quella condizione. Ciò avviene quando il cuore si ferma. E sono andato di là di questo e lui, c'era stato qualcuno, una persona gentile che aveva deposto un qualcosa su cui posare il suo capo. I suoi piedi, le mani e tutto si era irrigidito, si era arrestato. La sua faccia era scura come la mia giacca, nero rossastro e i suoi occhi erano rivoltati. Conosco gli attacchi di cuore. So cosa provocano e come trasformano, chiunque altro l'abbia mai visto. Così ho messo la mia mano sul suo polso e non c'erano più battiti di quanti ce ne siano su questo pulpito. Niente. Qui c'è sua moglie, un'infermiera specializzata, gli ha controllato il polso, non c'era battito. Inoltre, l'altro giorno, mentre ero col fratello Wei qui in un discernimento, ho visto che aveva comunque un soffio al cuore. Perciò allora ho pensato, è questo. Così ho imposto le mani su di lui. Ho detto, Dio caro, nel nome di Gesù Cristo, richiamo indietro l'anima del mio fratello, la sua vita. E il Signore Geova sa, e la sua Bibbia è qui davanti a me. Sembrava quando ho messo la mano sul suo polso. E come so che se fosse sbagliato dovrò rispondere nel giorno del giudizio? Ed è sembrato che il suo polso battesse 4 o 5 volte rapidamente, che facesse pom 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 pom, e poi ha cominciato facendo pom 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 pom. E lui stava cercando d'aprire la bocca per dirmi qualcosa, e sforzandosi d'aprire la bocca e quasi borbottando nello sforzarsi di dirlo, egli ha emesso le parole «Fratello Branham». Poi è sembrato che si riaddormentasse o qualcosa di simile. E ho atteso ancora un momento, verificando il suo polso ancora una volta, batteva normalmente. E allora ho guardato di nuovo e lui mi ha osservato. L'ho visto quasi fuori di sé, non sapeva dove si trovasse, ma il suo cuore batteva regolare. E Dio aveva richiamato la sua vita di nuovo in lui. Quindi io dico questo in onore di Gesù Cristo, il quale è il medesimo Dio, che quando stamane avevo predicato a lungo, ben oltre il mio tempo, ed ero stanco ed esausto, e potevano esserci due cose. O egli era stanco, oppure quando ho detto d'avere un complesso, non per scompigliare il mio fratello, come diremmo noi, perché io stavo facendo la mia confessione di avere un complesso, e immagino che se chiedessi stasera in quest'uditorio di gente, quanti qui dentro sanno d'avere un complesso? Praticamente ogni mano si alzerebbe. Affinché tu possa saperlo, fratello Wei, lascia che ti mostri se si tratta del discernimento o no. Quanti sanno d'avere un complesso? Alzino la mano. Guarda lì. Vedi? Ma io non so se quello shock d'aver detto questo al fratello Wei, egli l'abbia preso come un possibile rimprovero o qualcosa di simile. Allora ciò lo ha fatto cadere in quella condizione e il Signore Gesù lo ha riportato indietro. Ora, io sono pensate che lo stesso Dio che il grande San Paolo rappresentò nei suoi giorni, che quando egli predicò dilungandosi per tutta la notte e un uomo cadde e la sua vita uscì da lui, e Paolo gettandosi sull'uomo, per la grazia di Dio disse all'uditorio, la sua vita è in lui. Io penso che questo ci dimostri, o se non l'avete mai visto prima, che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E poi potrebbe essere stato questo, che ho cercato di rifletterci questo pomeriggio, che ero stato qui e con tutto il cuore vi ho detto esattamente la verità, e parlandovi del mio complesso e fare la mia aperta confessione, perché e chiedervi di pregare affinché il mio essere interiore sia cambiato nei riguardi delle persone, che io possa agire come agiva il Signore, e per confermare che Egli mi invierà ancora sul campo. Lui ha lasciato che avvenisse per mostrare che egli guarisce ancora i malati e potrebbe far rivivere i morti, potrebbe risuscitare i morti. E penso che non fosse altro che una conferma di ciò che ho predicato e che è stato testimoniato del regno di Dio. E questo è qualcosa di simile rispetto a quanto egli aveva appena detto al fratello Robertson lì e a un altro dei fratelli. Ora, noi lo amiamo per questo. E stasera siamo grati che il fratello Wei sia con noi stasera. E sicuramente Dio non ha finito col nostro fratello, altrimenti stamattina lui si sarebbe dipartito. C'è qualcosa da fare per il fratello Wei. E voglio che tu sappia, fratello Wei, che questa intera chiesa, insieme a me, pregherà che Dio ti mostri il suo piano per la tua vita e quella di tua moglie. E non appena si sia concretizzato, ti collocherà là dentro. Sono sicuro che egli lo farà, fratello Wei. E tutti noi come cristiani saremo grati per il fratello Wei. Esatto, chiesa? E pregherò che lui e la sorella Wei trovino il loro posto nel Signore per il loro servizio nella vita. Ora, inoltre, volevo parlare al fratello Wei. Sono venuto presto affinché potessi parlargli e scoprire quale sia la sua attitudine o cosa sia successo, e lui non sa. Vedete, ha perso i sensi ed è caduto ed è morto, tutto qui. Il fratello Wei aveva bisogno e ha chiesto se c'è qualcuno nell'edificio che sta per andare giù in Arkansas martedì o quando mai andrà a questa riunione. Ora forse è una piccolissima riunione, è una fratellanza che si riunisce e penso che si tenga in una specie di giungla o qualcos'altro molto inoltrata e probabilmente non ci sarà molta gente, io suppongo, alla riunione perché francamente ancora non sanno nemmeno se ci andrò, capite? E così i miei amici là nei dintorni probabilmente sarà una o due sere prima che lo sappiano. Anche i miei amici dell'Arkansas che mi conoscono laggiù saranno alla riunione. Ma se qualcuno ci andrà e avrà posto per portare qualcuno con sé, il fratello Wei sarebbe lieto di venirci. Egli mi ha detto di fare l'annuncio che non sarebbe d'alcun peso alle persone nel prendersi cura di lui mentre fosse là, poiché lui si arrangerebbe. Ma lui, se qualcuno dovesse andarci, questo sarebbe un segno per lui che Dio avrebbe amore per lui, ovvero che sarebbe nella volontà di Dio di andarci. Perciò tutti voi conoscete il fratello Wei, seduto qui nell'angolo, e se qualcuno volesse, cioè ci andasse e a posto per un passeggero in più, egli sarebbe felice di farlo. E poi la prossima domenica sera, se il Signore vuole, sarò di ritorno, anzi la prossima domenica mattina. E se il fratello Neville ha la scuola domenicale, quando sarà finita, voglio fare un altro nastro, se posso. E se non mi sbaglio, penso che parlerò su la vostra vita è degna del Vangelo? Quello, cioè, oppure, vostra moglie è vita degna del Vangelo, ecco quel che intendo dire. La vostra vita è degna del Vangelo? E voglio fare un nastro su questo, se il Signore vuole. E ora, stasera, ho annunciato oggi che farò il nastro, e il pastore, non penso che abbia predicato, mi ha chiamato così per parlare qui, sul palco. Ora, poi, non so. Ora, se stanno facendo i nastri, se vi sembra d'essere stanchi o altro, volete uscire, siate silenziosi quanto possibile, perché noi non... Vedete, questi microfoni sono molto, molto sensibili e percepiscono il minimo rumore. E stiamo facendo, cercando di fare questi nastri per un ministero internazionale. E stasera voglio annunciare il mio argomento come il dopo che io ho letto la parola di Dio trovata nel Vangelo di San Matteo al 24esimo capitolo del Vangelo secondo San Matteo il 24esimo capitolo e cominciamo ora al 32esimo versetto e leggiamo la scrittura. Ora imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami sono in succhio e le frondi germogliano, voi sapete che la estate è vicina. Così ancora voi, quando avrete vedute tutte queste cose, sappiate che egli è vicino in sulla porta. Io vi dico in verità che questa età non passerà finché tutte queste cose non saranno avvenute. I cieli e la terra trapasseranno, ma le mie parole non trapasseranno. Ma quant'è al giorno e all'ora, niuno la sa. Non pur gli angeli dei cieli, ma il Padre solo. ora, come erano i giorni di Noè, così ancora sarà la venuta del figliol dell'uomo. Ora, stasera troviamo nella nostra lettura, come abbiamo letto, che nella prima parte di questo capitolo si legge che i discepoli lo chiamarono da parte sul monte, sulla montagna, e gli dissero: quale sarà il segno della fine del mondo? Quale sarà il segno della tua venuta? E quando verrà il tempo in cui non sarà lasciata una pietra sull'altra nel Tempio? Ora egli va avanti a rispondere. Vedete qui nel primo versetto? Gesù, essendo uscito, se ne andava fuori del Tempio, e i discepoli gli si accostarono per mostrargli l'edificio del Tempio. Ma Gesù disse loro: non vedete voi tutte queste cose? Io vi dico in verità che non sarà qui lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata. E i suoi discepoli, poi essendosi egli posto a sedere sopra il monte degli ulivi, i discepoli gli si accostarono da parte, dicendo: dici, quando queste cose avverranno? E qual sarà il segno della tua venuta e della fin del mondo? Vedete, gli posero tre domande, ed egli risponde a tre domande. Quando verrà un tempo in cui non rimarrà una pietra sull'altra? Qual è il segno della tua venuta? E riguardo alla fine del mondo? E molti, credo, di noi fratelli commettono degli errori cercando di applicare tutto alla sua venuta. Ma egli risponde a tre domande diverse che gli furono poste. Perché sarebbe il tempo in cui nessuna di queste pietre rimarrà sull'altra? Quando avverrà questa cosa? E quale sarà il segno della tua venuta? E cosa avverrà alla fine del mondo? Vedete, tre domande diverse? Ed egli comincia rispondendo ad una in merito a quando le pietre non sarebbero rimaste l'una sull'altra. E poi, dopo che egli termina quella domanda, allora comincia il segno della sua venuta e poi approfondisce la fine del mondo. Ora notiamo qui una delle cose su cui vorrei parlare stasera, è la luce rossa lampeggiante del segno della sua venuta. E ci soffermeremo stasera sui giorni di Noè, così sarà alla venuta del figliuol dell'uomo. E ora questo mi ha colpito l'altro giorno e ho pensato che forse avrei cercato di registrarlo e di parlare su questo. E qui ho annotato diverse scritture a cui vorrei riferirmi, forse, e leggere fra breve. Ma ora al nostro Signore Gesù fu posta questa domanda e Lui diede loro il segno della Sua venuta. E subito dopo Egli disse questo: cieli e terra trapasseranno, ma la mia parola non trapasserà. E poi disse: imparate dal fico questa similitudine. Quando fa sbocciare i suoi rami, voi sapete che l'estate è vicina. Così, quando vedete queste cose venire a compiersi o essere rese manifeste, sappiate che il tempo è vicino. E questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute. Quale generazione? La generazione che vede l'apostasia di cui stiamo per parlare stasera. Perciò, quando pensiamo al mio testo come una luce rossa lampeggiante della sua venuta, mi fa ricordare l'attesa a una stazione ferroviaria. Quando un uomo o delle persone sono nei paraggi, come hanno fatto molti di noi quando aspettavamo di prendere il treno e non possiamo sentire il treno, ovvero non lo si vede, però si sa che è l'ora. Forse il capostazione dice è un po' in ritardo. Non è esattamente in orario, non si sa però quando, ma arriverà presto. E noi passeggiamo per la stazione con le mani in tasca e ci sediamo sulle nostre valigie e andiamo a comprare un sacchetto di noccioline e parliamo a qualcuno al di là della strada. Ma tutto a un tratto vediamo accadere qualcosa. Ecco che ha luogo un rumore sui binari. E quando lo sentiamo le sbarre si abbassano e la luce rossa comincia a lampeggiare. Cos'è? Il treno è nei blocchi, benché non si possa sentirlo, benché non si possa vederlo. Eppure quella luce rossa lampeggiante e quella sbarra abbassata mostrano che sta per entrare. E allora, se state aspettando di partire su quel treno, fareste meglio a gettare quel sacchetto di noccioline, smettere di parlare, prendere su le vostre valigie e prepararvi, o sarete lasciati indietro. Perché sta per fermarsi solo qui vicino, soltanto per pochi momenti. Se ne andrà. Se starete ancora a chiacchierare col vicino al di là della strada, sarete lasciati indietro. Quanto più lo è, dunque, quando vediamo un segnale lampeggiante che egli è nei blocchi. Il treno del vecchio Vangelo sta per oltrepassare molto presto. E stasera, mentre studiamo su questo grande testo, il segnale lampeggiante, come il nostro Signore si sedette sul monte e disse loro che queste cose avrebbero avuto luogo, come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figliuol dell'uomo. Ora vogliamo tornare indietro per una piccola parte e scoprire se possiamo trovare qualcosa in questo giorno che rassomigli ai giorni di Noè. E allora possiamo sapere, dunque, dove siamo in quel giorno di cui il nostro Signore parlò. Vedere se possiamo trovare una rassomiglianza coi giorni di Noè. Per fare questo, penso che dovremmo ritornare al libro della Genesi, ai giorni di Noè. E se vi volgerete con me, se volete, nella scrittura, in Genesi, al 6° capitolo, e cioè ai giorni del diluvio, e la morale e la condizione di quel giorno, Genesi al 6° capitolo. Ora vogliamo leggere, vedere e confrontare quel giorno con questo giorno. Notate. Ora avvenne che quando l'uomo comincia a moltiplicare sulla terra, la primissima parola ci presenta assolutamente una luce lampeggiante che quel giorno è vicino. Perché mai c'è stato un tempo in tutta la storia in cui mai ci sia stata tanta gente e che si moltiplica tanto velocemente come l'abbiamo oggi. Al punto che è difficile trovare un posto in cui stare. E tante persone che si moltiplicano sulla terra tanto che la scienza dice che se si continua a moltiplicarsi come è avvenuto, fra 20 anni non ci sarà neanche cibo sulla terra per le persone. Il Reader's Digest, credo che fosse, che lo abbia citato, che non ci sarà neanche cibo per le persone che si stanno moltiplicando tanto rapidamente. Possiamo guardarci intorno e vedere che i luoghi che erano deserti si sono trasformati in città. Nonostante il controllo delle nascite stia imperversando al massimo come mai sia stato. Credo fosse detto di Chicago, spero di non citare erroneamente queste cifre, ma i casi effettivamente registrati, 30.000 casi di aborto ogni 60 giorni a Chicago. Casi di aborto registrati ogni 60 giorni. Che ne è di quelli che non sono mai stati registrati, vedete? Solo in una grande città con una popolazione di 4 milioni, che ne è del mondo? E tuttavia la popolazione è talmente ammassata al punto che essi non possono neanche occuparsi del... India cercano di diventare, di interrompere la parte umana dell'uomo e di renderlo sterile. Sì che i bambini non possano nascere perché sono tanto in aumento. Al presente in India ce ne sono 470 milioni. Che ne è della Cina, dove la crescita è maggiore, della Russia e di molti paesi del mondo? Quando l'uomo comincia a moltiplicarsi sulla terra, vedete? Ora riportiamoci al tempo antidiluviano e che furono loro nate delle figliuole e i figliuoli di Dio, veggendo che le figliuole dell'uomo erano belle, presero a sé mogli quelle che si scelsero d'infra tutte. E il Signore disse: lo spirito mio non contenderà in perpetuo con gli uomini, perciò che anche non sono altro che carne, e il termine loro sarà di 120 anni. E in quel tempo i giganti erano nel paese. E furono anche da poi loro, i figliuoli di Dio vennero alle figliuole dell'uomo, ed esse partorirono loro dei figliuoli, e questi erano uomini possenti, i quali già anticamente erano famosi. Oh, che argomento abbiamo qui, vedete? Ora, una delle prime cose che voglio notiate è che i figli di Dio videro che le figlie dell'uomo che erano belle. Ora io non sto facendo notare questo al mondo intero, ma non c'è mai stato un tempo sulla terra, per quanto riesca a pensare, solo quel tempo, in cui ci sia mai stata su larga scala una tale bellezza tra le donne. E voi potete ricordare, alcune di voi, donne anziane, e alcuni di voi, uomini, che possono rammentare molti anni fa quanto era raro trovare una donna bella. Oggi invece non ne trovate alcuna che non sia bella. È perché esse sono arrivate al punto di tutto questo tagliarsi i capelli e i cosmetici e ogni sorta di vestiti sexy e via dicendo. Esse possono presentarsi in una tale condizione? E poi c'è un'altra cosa. Secondo la scrittura, la lancetta del tempo ha rimandato ciò indietro. E nelle donne la bellezza è in continuo aumento. Posso ricordare quando ero un ragazzino di scuola e mi giro a osservare i ragazzini d'oggi, le ragazzine che si fanno avanti. E posso guardare, pensare alle donne quando ero giovane e osservo le ragazze d'oggi. Ricordo che c'era magari una ragazza famosa, e ciò non è stato più di 25 anni fa. Una ragazza famosa, una bella ragazza, bella che quasi ogni ragazzo voleva uscire con questa ragazza perché era la regina del gruppo. Forse in tutta la città ci saranno state due o tre di quelle donne. Ora tutte sono diventate belle, tutte loro. Ciò è per adempiere la scrittura, è una luce rossa che lampeggia perché il tempo è vicino. Hanno inventato tali sostanze come rossetto per labbra e cosmetici, per cui una donna che non sia tanto bella può però farsi bella tramite tutto il lifting e le cose che fanno per rendersi belle. La Max Factor produce giorno e notte. E in America si spende più in cosmetici in un anno per rendere le donne belle di quanto si spenda alla drogheria. Proprio così. Non ricordo quanti miliardi di dollari si spendono ogni anno in cosmetici per abbellire le nostre donne. Ora non sto dicendo nulla contro ciò. Sto solo mostrandovi che c'è un lampo di luce rossa per cui il tempo è vicino. Perché Gesù stesso disse: come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figliuol dell'uomo. Vedete? La stessa cosa. E notate, quando le persone cominciano a moltiplicarsi, molte persone, le figlie degli uomini erano belle, e i figli di Dio le guardarono e le presero per loro mogli. Ora, queste non sono le mie parole, lo sto leggendo dalla Bibbia, dove Gesù ci disse di ritornare alla Genesi e confrontare insieme questi giorni la moltiplicazione della gente e la bellezza delle donne. Ora, questo è un grande segno. Ora, l'avvertimento di Geova al terzo versetto. E il Signore disse, immediatamente dopo che questo ebbe luogo, ricordate, lo Spirito Santo scrisse la Bibbia e a Gesù fu conferito il potere con la pienezza dello Spirito Santo ed egli parlò solo tramite lo Spirito Santo e le scritture sono scritte tramite lo Spirito Santo È lo stesso che scrisse Genesi 6, ci parlò in Matteo 24 per sapere quando il tempo fosse vicino per tornare indietro in Genesi 6 e confrontarlo. La moltiplicazione della gente sulla terra e malgrado tale controllo delle nascite e tutte le cose che procedono non ne hanno nemmeno il controllo. Avviene lo stesso perché siamo nel tempo della fine. E poi notate, immediatamente venne un tempo in cui è detto che le donne erano molto belle, molto carine. E controlliamo quello con questo e possiamo dimostrarlo. Ora guardavo alcune fotografie di molto tempo fa, quando i nostri antenati, quando attraversarono le pianure. E non so menzionare il nome della donna, ma il suo nome era conosciuto da San Francisco a Boston per essere la più bella donna del paese. Pearl White, credo fosse il suo nome, di tanti anni fa. Fu uccisa dal suo amante, Scott Jackson. E se aveste visto la foto della donna, per essere la più bella signora del paese, a malapena l'avreste riguardata. Qui per la strada lei avrebbe avuto un aspetto antiquato, perché potreste prendere la maggior parte delle donne in qualsiasi modo vogliate, sarebbero 3 volte più belle di lei. Qualsiasi donna d'oggi che potreste prendere scendendo per strada. Vedete, la bellezza per le donne è un accrescimento. E allora mi chiedo se le nostre donne si rendano conto di questo e possano... Questa è la ragione per cui voglio che questo nastro vada, che voi non dovete mettere così. Noi vogliamo che siate belle, ma vogliamo che siate naturali. Non vogliamo che siate superficiali. Alcune di queste donne belle, se le immergeste per un po' in una tinozza da bucato e le lavaste, potrebbero avere un aspetto un po' diverso. E se le vestiste come dovrebbero essere vestite. Ma esse non lo fanno. E voi non potete dir loro niente di differente. E ci arriveremo fra un po'. Ma questo è il lampo della luce rossa. E ricordate quando la gente cominciò a moltiplicarsi sulla terra e le donne diventarono belle? Fu in quell'ora, fu in quel tempo che il Signore disse: lo Spirito mio non contenderà in perpetuo con gli uomini. Vedete il momento critico? Vedete la mano di Dio? Il mio Spirito! Le figlie degli uomini erano belle ed essi le presero per loro mogli. E lui disse allora: lo Spirito mio non contenderà in perpetuo con gli uomini, io assegnerò i suoi giorni. Ora, il quarto versetto. E in quel tempo i giganti erano in sulla terra. E furono anche da poi i figliuoli di Dio vennero dalle figliuole dell'uomo, o le figliuole dell'uomo, ed esse a loro partorirono a loro dei figliuoli, e questi è quell'uomo possente, il quale già anticamente è famoso. Avete notato che non dice mai niente del matrimonio? Notate, i figli di Dio vennero dalle figlie dell'uomo. Niente in merito al matrimonio. E se lo prendete là nell'originale greco, la parola significa, dice, lo ho notato qui da qualche parte, una moglie. Presero per loro mogli, nel terzo versetto, presero per loro mogli. Nel greco, l'ho esaminato questo pomeriggio, non è detto presero per loro mogli. È detto presero per loro donne, non mogli. Ora controllatelo col vostro l'emphatic diaglot e guardate se non è vero. Presero per loro donne, non mogli. Le presero come esse erano, libere amanti, come abbiamo oggi. In altre parole, in quel giorno esse erano amanti come lo sono ora. Procedevano in ogni modo volessero e si prendevano qualsiasi donna potevano. E quando i figli di Dio... Ora, molti di loro dicono qui che quelli erano gli angeli caduti e così via, e quegli uomini e donne. Ma per dimostrarvi che è errato, è assolutamente errato. La Bibbia non dice in nessun punto che gli angeli siano uomini oppure donne. E d'altronde nella Bibbia non si è mai parlato di una donna come se fosse un angelo, mai. Ora, se volete la scrittura per questo, Matteo 22:20 e così via, potete trovarlo. Ora, quello, non c'è una tale cosa come una donna angelo. Ecco perché una donna predicatrice, angelo, è un messaggero. Ed è un angelo è un messaggero e non c'è niente di simile. Ma vedete, oggi essi hanno cambiato come avvenne allora. Ora ho dei punti storici annotati qui. Noi desideriamo arrivarci tra alcuni minuti. Notate, le donne di quel giorno, nei giorni di Noè, devono essere state l'argomento del giorno. Vedete? I figli di Set videro le figlie di Caino che erano belle. Perché? Erano malvagie ed erano figlie di Caino. Quando i figli di Dio videro le figlie dell'uomo, esse erano belle, le presero come loro donne. Allora i figli di Dio caddero dalla loro condizione con Dio e diventarono cacciatori di donne. E se questo non è il quadro d'oggi, non so cosa sia. Questo è vero. L'uomo. Guardate anche le nostre chiese oggi. Guardate tutto ciò che volete. Notatelo. Sembrava che in quel giorno ovunque devono esserci state belle donne. L'uomo divenne loro schiavo, dice la storia. Per cui l'uomo diventò effettivamente schiavo delle donne perché esse erano tanto belle che essi divennero schiavi. Letteralmente costruirono dei santuari e adorarono. E pensate, in quel giorno adoravano letteralmente carne e sangue femminile. Questa è storia. E confrontatelo con oggi. È la stessa cosa, fratello mio. L'uomo adora effettivamente le donne. Ebbene, nel nostro stesso paese la signora Kennedy è stimata il doppio di quanto lo sia il presidente. Proprio così. E se si parla sempre di un uomo, lo si fa se lui ha una moglie attraente. Questo è tutto. E ora questo viene detto in merito alla guida. Sentite dire che le donne sono le guidatrici più sicure. Questo è falso. E vi dirò il perché. Billy ed io attraversiamo questi Stati Uniti per esperienza diretta. Abbiamo messo una piccola mappa nella nostra auto, una piccola tabella, e abbiamo scritto uomo e donna. E ogni volta che una donna commetteva un errore, mettevamo un segno dalla sua parte. E se un uomo ne commetteva uno, lo mettevamo dalla sua parte. E su 300, ciò che definiamo errori sciocchi, commessi lì sulla strada, voi ne sareste sorpresi. C'erano 280 donne contro 19 uomini. Ma sapete il perché? Non registrano questo negli uffici di polizia. La polizia non arresterà una bella ragazza. Una su 1000. Certo, le chiederà il suo numero di telefono, ma non l'arresterà. E questo è proprio il modo. Non fa meraviglia che le statistiche non lo mostrino. Vedete? Perché l'uomo oggi è come era nei giorni di Noè, essi si prostrano davanti al tempio delle belle donne. Proprio così. Oh, mai! Come deve essere stato terribile in quel giorno adorare, come loro, le donne che si mettevano in mostra in maniera attraente. E se esse lo facevano meglio allora di quanto lo fanno ora, sono contento di non essere vissuto allora. Pensateci di come essi, solo come quelle donne, avevano cominciato ad agire allo stesso modo di come fanno ora. Notate, la Bibbia ha detto essi mangiavano e bevevano. Ora, ciò è legittimo, certo. Il matrimonio è onorevole. Un uomo, l'uomo sposa una donna, questo è onorevole, ciò è istituito da Dio. Ma quando si arriva al momento in cui l'uomo si prenderà la moglie di un altro uomo, o che si prenderà una donna giovane, o una donna che, non importa chi sia, e rompe il suo voto matrimoniale, fa qualcosa che è male, ciò è peccaminoso al cospetto di Dio. E la Bibbia parla molto duramente contro questo. Ora notate, essa lo ha detto, il matrimonio Dio lo istituì in Eden, ma certamente condannò l'adulterio. E questi uomini e donne di quel giorno passarono sopra le leggi di Dio e si presero la responsabilità e lo fecero lo stesso. Ora fate il paragone con oggi. Guardatelo. Se volete vedere che il treno è nel blocco, fate ora una buona e profonda riflessione di questo, poiché l'infallibile Gesù Cristo disse queste parole. Vedete? E notate, la Bibbia ha detto qui, essi mangiano e bevono, naturalmente con le loro belle donne. Ora ci rendiamo conto che ciò va bene? Mangiare e bere, che è una delle leggi naturali della vita, noi dobbiamo farlo. Ma quando questo è tutto ciò che avete in mente? Oggi la gente diventa proprio ghiottona, ubriacona. Le donne si ubriacano nei ristoranti. E se andate in un luogo in cui vengono servite le bevande alcoliche e i cocktails, le donne bevono più dell'uomo. Gesù disse, come fu ai giorni di Noè in cui mangiavano e bevevano e davano in matrimonio. In altre parole, vivevano con le donne senza essere sposati. E oggi? Beh, ciò è così istituito. Avevano una Reno in cui ci si poteva sposare, divorziare e risposare tutto nello stesso giorno. Ma questo è fuori moda ormai. I cosiddetti mariti e mogli in queste grandi città portano chiavi diverse per le camere. Ora, io viaggio, io mi trovo proprio nelle città e so che è vero che il marito ha i suoi incontri e la moglie ha i suoi incontri. Oh, è un tale ammasso di corruzione! Al punto che si è prodotta la generazione di un mucchio di fiacchi, pigri, buoni a nulla, destinati all'inferno! Alcuni anni fa, guardate dove è arrivato l'uomo, nel suo corpo! Guardate dove è arrivato a causa delle cose che ha compiuto! La scienza cerca costantemente di produrre un cibo migliore, grano turco ibrido e pomodori ibridi, manzo ibrido, quando questa roba non è per niente buona. Ciò uccide la gente e non se ne rendono conto. Ebbene, fra alcuni anni non ci sarà nient'altro che un mucchio simile a una medusa. 50 anni fa si facevano giochi con il pallone come fanno ora e non si sentiva mai dire che qualcuno si feriva. Ora invece se ne uccidono una dozzina o due all'anno. Il pallone colpirà un uomo, questi non ha niente in sé che lo tenga in vita. Egli è come una cavia, è così debole che se lo colpite è morto. Quando Bob Fitzsimmons si batté contro Corbett, credo che un pomeriggio abbiano lottato a mani nude per 125 riprese. Quando quegli uomini con una tale forza nelle braccia potevano prendere una tavola di 2 pollici per 4 a 4 pollici di distanza e spaccare quella tavola di 2 pollici per 4 con nient'altro che i pugni callosi. Essi dormivano con le mani nell'aceto per indurire le mani. E una ripresa non durava i brevi 2 o 3 minuti come l'abbiamo oggi. Non avevano i guantoni imbottiti e nessuno veniva ucciso. E si battevano, una ripresa era un atterramento. Si doveva mettere l'uomo a tappeto. E si battevano per 125 atterramenti. Essi erano uomini. E oggi dovranno far cessare l'arte del pugilato. Quando ci sono delle imbottiture sulle braccia e sui pugni, non riescono a combattere per 2 o 3 riprese senza che qualcuno venga ucciso. Che succede? Egli proviene da un mucchio, non so, di robaccia molle, nullità ibrida, al punto che tutta la generazione sta morendo. Non lo ha detto la Bibbia che essi sarebbero diventati più deboli e più saggi? Ebbene, in un'altra generazione di gente che verrà, essi vivranno con una pillola. Prenderanno una pillola come pranzo. Non è nient'altro che un mucchio di fumatori di sigarette, bevitori di whisky, consumatori di cocktail, un gruppo di drogati, bucati. La delinquenza dei minorenni e degli adolescenti nella scuola non sorprende che sua madre sulla strada, nel modo in cui si comporta, getta il figlio dentro la medesima cosa. Le donne belle sono in aumento, la vita sociale è distrutta. Oh, mai che grande cosa nel giorno in cui stiamo vivendo! Come essi fanno questo è un cavarsela. Non se la caveranno! Cosa stanno facendo? Proprio come facevano allora si fanno beffe dei comandamenti di Dio! Dio disse non commettere adulterio! Ma essi mostrano che possono farlo e cavarsela! Pensano che se la caveranno, ma non se la caveranno mai! Forse non dovreste venire ad ascoltare questo. Comunque, Dio disse che questo sarebbe stato il tempo in cui la luce rossa avrebbe lampeggiato. Gesù disse così. Ora, quale peccato stanno commettendo e se ne infischiano di peccare? Molte volte quella la stessa cosa che questa Bibbia chiama immorale, oggi il mondo la chiama virtù. Quando si prendono le nostre ragazzine e le si spoglia dei vestiti e le si mette là fuori con pantaloncini addosso, in pantaloni sportivi e cose simili e camminano per la strada. E si ritiene che sia virtuoso che la ragazza possa esporre la sua carne femminile. Quando la Bibbia dice che è peccato, orribile! Ma il mondo lo chiama virtù. Vedete, si rendono i comandamenti di Dio e la Chiesa non dice niente in merito. È il tempo in cui qualcuno sorto nel nome della giustizia, nel nome di Gesù Cristo, e metta un marchio su questo. Perché prima o poi ne risponderemo nel giorno del giudizio. Ora, se per qualcuno questo suona antiquato e da persona all'antica, esamini gli anni passati e guardi ciò che avviene ora e poi immagini un futuro. Non c'è nessun futuro se non la venuta del Signore. Notate, esaminate queste femmine antidiluviane con i grandi progressi di oggi. Esaminate ciò che erano. Esaminate ciò che i figli di Dio fecero. Esaminate ciò che fanno oggi. Non molto tempo fa ero seduto a un convegno e ciò mi fece quasi venir meno. Quando tutti sembravano gradire molto il discorso di un ministro che stava sul palco, io ero seduto in un angolo e ci fu una signorina che entrò ed era vestita veramente male e attraversò camminando questa chiesa, come dice la Bibbia, camminando in modo sinuoso mentre procedeva. E ogni predicatore sul palco, più la congregazione, tutti girarono la testa a guardare, seguendo questa ragazza. E io pensai a questa scrittura. I figli di Dio guardarono le figlie degli uomini. Belle donne peccatrici, empie. Oh, ciò ha fatto a pezzi tante chiese. Ciò ha tolto lo Spirito di Dio. Notate, guardarono le figlie degli uomini. Ora ricordate, l'infallibile Gesù Cristo dichiarò che in questo giorno queste cose sarebbero avvenute in questo modo. Ed egli disse, quando vedete accadere queste cose, allora sapete che il tempo è alla porta. Ora, non ci saranno molte persone che diranno questo. Ci sono molti predicatori che non potrebbero dirlo. Egli potrebbe se lo volesse, ma se lo volesse la congregazione lo rimuoverebbe. Questa è l'esatta verità. Ma c'è una cosa! Se un uomo è chiamato da Dio, se ne starà con quella Bibbia, non mi importa cosa lui debba fare! Dovete ricordarvi che essa è la verità. E la verità o lega o rende liberi. E questo è esattamente ciò che Gesù Cristo disse. I figli di Dio caddero a causa delle belle forme e dei visi delle figlie degli uomini. Ed è esattamente ciò che abbiamo oggi, di nuovo la stessa cosa. Ora, mettete a confronto quel giorno. Moltiplicazione di persone, le donne diventano più belle, i figli di Dio cadono. Matrimonio e dare in matrimonio, casi di divorzio, si vive in adulterio e così via. Ebbene, dite voi, fratello Branham, solo un minuto, non so. Ascolta, fratello, prima di dire qualcosa, ascolta questo. Gesù Cristo disse che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. E quando vedete, quando un uomo esce dall'ufficio, esce dalla chiesa, esce da casa e arriva per strada, che cosa si vede da ogni parte se non un'esposizione di carne e sangue femminile? Forme aderenti, bei volti, si viene tentati. Ecco cosa Dio disse che avrebbe avuto luogo. Quando ciò ha avuto luogo, allora il tempo sarebbe alla porta. Come fu ai giorni di Noè, quando i figli di Dio videro le figlie degli uomini e cominciarono a prenderle per loro donne. Vedete? Ci siete. Fate ora attenzione. Oggi troviamo la stessa cosa. Vediamo nella storia che esse avevano in sé quel tale fascino sessuale che i figli di Dio si costruirono dei templi di donne, cioè Venere e così via, capite? Essi eressero dei templi e si inchinarono ad esse. Quando dite, fratello Branham, noi non abbiamo simili cose oggi, non potresti confrontarlo con questo giorno? Vi chiedo scusa. Credo che oggi sia peggio di allora. Che cosa vediamo? La TV. Non potete nemmeno prendere un giornale senza che tutto ciò che vedete non sia ricoperto di femmine. Donne belle vestite in modo sexy, immorale, su ogni confezione di whisky, sulle riviste. Alla TV, in ogni cosa, c'è qualche donna vestita in modo sexy, qualche donna bella. E vediamo sugli avvisi pubblicitari delle sigarette. Su tutto quello che si può guardare, trovate esserci qualche donna attraente. Non potete neanche guardare le inserzioni pubblicitarie d'un paio di calze di seta senza vedere pubblicate delle gambe modellate. Ed è proprio così. Ma di che si tratta? Perché succede? Mi ricordo di un uomo per cui lavoravo, Chris Meissner, all'angolo, quassù. Molti di voi si ricordano di Chris Meissner. Sua moglie Lillian, si chiamava Lily, penso, degli Ellinger. E quando lei, un uomo venne, era una bella ragazza. E un uomo voleva ottenere il permesso da suo padre per mettere il suo viso, la sua foto, il suo profilo su una scatola di caramelle. E questo vecchio luterano tedesco si alzò in piedi e disse: questo è per me un insulto, mettere la foto di mia figlia su una scatola di caramelle per essere diffusa in tutto il paese. Che ne è oggi, quando sui tabelloni pubblicitari, la televisione, tutto quello che vedete sono donne immorali, volgari, sexy, dall'aspetto empio. Proprio così. Che succede? Il vecchio treno è ora nei suoi blocchi. La Bibbia lo dice. Verrebbe molto presto. Noi sentiamo il suono. Parliamo di altre cose in merito, ma ricordate, questo è un altro lampo, uno dei lampi che oggi sta lampeggiando davanti a noi. Oh, vediamo la condizione nazionale, vediamo la confusione politica, vediamo la situazione della Chiesa. Noi predichiamo su tutto ciò, ma questo è qualcosa di nuovo. Ciò di cui si parla è qualcosa che non è molto popolare, ma deve essere fatto! Perché deve esserci una voce che grida! Ricordate, stasera le stesse parole che dico mi incontreranno là nel giudizio, capite? Quando vidi questa donna non molto tempo fa in una visione che il Signore mi mostrò, la vidi morire. Quella, non riesco mai a ricordare il nome di quella donna, lei Marilyn Monroe. E io non l'avevo mai vista, non vado al cinema, ma io avevo visto la giovane, lei era attraente. E stava cercando di arrivare a qualcosa, stava morendo, ebbe un attacco cardiaco. E il Signore disse, ora tu di che lei è morta proprio alle 4, non si è suicidata. Disse, ma puoi dire che è morta alle 4, perché mancavano solo pochi secondi alle 4. E vidi quel luogo dove la trovarono. E lo dissi a Billy, lo dissi alla famiglia, a quelli che erano con me. E alcuni giorni dopo fu Marilyn Monroe che morì. Ora, l'altro giorno, quando mi trovavo in Canada, i miei figli continuavano a dirmi, su, in un certo luogo, in cui una signora ci permetteva di usare la casa, in cui c'era un televisore, ed essi dissero, ci sarà un film dal titolo Il fiume senza ritorno. È il fiume in cui io pesco sempre. E John Smith, un mio amico, fa quel giro. Dissero, ne hanno fatto un film. Dissero, papà, forse quel signor Smith è nel programma, vorresti vederlo? Beh, dissi, quando rientrerò dal Canada, se faccio in tempo, lo vedrò. Ebbene, quando il film fu messo in onda, passai di là per vederlo, andai a vederlo. E quando lo feci, chi stava recitando se non Marilyn Monroe? Ora c'era lei, dopo che era morta da un anno o più, era là tutta vestita in maniera sexy? C'era la sua voce che recitava ancora e resterà su quel nastro magnetico per anni e anni? Se quel nastro magnetico ritiene le sue azioni? Quando, se lei potesse guardare da dove si trova stasera? Io spero che sia salvata, ma non lo so, questo sta a Dio. Ma se lei potesse guardare indietro, non lo potrebbe negare! Non può negarlo perché noi ce l'abbiamo! Quanto più Dio ha ogni movimento, ogni azione che sarà sul suo grande supremo nastro! Non possiamo sfuggirne! È proprio là! E ricordate, se ci fosse un microfono collocato proprio qui dove è questo e io venissi trasmesso ora nel mondo, la gente intorno al mondo sentirebbe la mia voce perfino prima di attraversare questo pulpito fino a voi. Questo avviene nell'elettronica del mondo. E sappiate che quella voce non morirà mai. Essa non morirà mai. La scienza afferma, entro 20 anni, se riescono a progredire come fanno ora, che riprenderanno la testuale voce di Gesù Cristo quando era sulla terra, entro 20 anni da ora. Poiché è come far cadere un sasso in uno stagno. Le piccole onde possono alla fine dileguarsi dalla vostra vista, ma la scienza sostiene che esse ritornano verso una sponda, da un oceano all'altro e indietro e avanti, e non muoiono mai. E non muoiono nemmeno le parole che pronunciate. Esse vi incontreranno nel giorno del giudizio e vi condanneranno oppure vi salveranno. E non potrete liberarvene mai. E siamo proprio consapevoli che proprio in questa sala stanno passando ora immagini di persone. Se non ci credete, accendete la televisione. E vi sono le voci della gente, benché i nostri sensi non le ricevano. Ora si ha una stazione trasmittente e un polo magnetico. O una valvola, o un cristallo che riceve quelle voci e le riproduce. E ora l'unica cosa che la Bibbia è questo. La parola di Gesù Cristo che egli espresse, e stasera esse sono testualmente viventi come lo è ogni altra parola nel mondo. Ora, se il vostro cuore è stato purificato dal sangue di Gesù Cristo e diventa un apparecchio ricevente da quell'apparecchio trasmittente, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e fa le stesse cose che fece, perché la sua parola non può morire. Esse sono sempre viventi. Non si deve prendere un apparecchio o 20 anni da ora, noi la riceviamo proprio adesso. Ora, eccovi, vivere in questo grande giorno in cui viviamo, vicino alla venuta del figliol dell'uomo, e le luci della sua venuta lampeggiano dappertutto. Lo vediamo nella politica, lo vediamo nella chiesa, lo vediamo nel tempo, lo vediamo ovunque guardiamo. Vediamo che il sole non ha l'aspetto che era solito avere. Il mondo è fuori dall'ordine. Mi hanno riferito proprio ora che al Polo Nord, all'interno lassù, il mare è diventato più profondo. Ho dimenticato quanto più profondo di quanto lo fosse una volta. Lo stretto di Bering lo si poteva attraversare camminando. Ora esso è profondo molti, molti, molti metri nello stretto di Bering. Perché la terra si sta dilatando al centro. Riduce la profondità laddove era profonda e sprofonda dove era alta. Il mondo è completamente fuori dell'ordine. Sta vacillando, sta ondulando. Tutta la natura sta cedendo e tutto ciò che possiamo vedere. E ora, stasera, vediamo che la natura stessa sta producendo nella razza umana il segno della sua venuta. Perché i figli di Dio e le figlie degli uomini diventano belle, e in che modo prendono per se stessi delle donne. In quale ora viviamo? Oh, mai e come avveniva in quel giorno! Inoltre vediamo nella storia questa grande cosa spaventosa dell'uomo che adora le donne. E scopriamo oggi che è un mondo delle donne. Mi trovavo in Svizzera non molto tempo fa e stavo parlando a... Ora, non ho niente contro le nostre donne cristiane, no signore, sono dei gioielli. Parlo dell'andamento del mondo. C'era una signora in viaggio con me, il fratello Guggenbull e la sua amica che frequentava. Egli è un uomo pressappoco della mia età, non si è mai sposato, un vecchio scapolo, e frequentava una signorina. E allora una delle ragazze di là, ed ella disse, «Fratello Branham, parlaci dell'America. Sentiamo dire che in quanto alle donne là è di certo un mondo delle donne». Dissi proprio così. Disse, ho sempre desiderato andarci. Allora cominciai a spiegarglielo. Lei disse, cosa? Dissi, sì. Ciò cambiò subito la sua opinione. Beh, disse lei, come dunque si potrebbe vivere una vita cristiana in un simile luogo? Pensateci! Quando andai a Roma ed ero là a Sant'Angelo, alle catacombe, era una cosa sconvolgente! Quando uscii dal mio hotel e mi recai in quel posto chiamato Tre Monete in una fontana, le donne per la strada erano immorali. Le donne si avvicinavano e vi chiedevano un appuntamento per portarle fuori. Ce n'erano d'ogni classe, misura e specie. E ho dimenticato quante ne vennero da Billy e da me e dal fratello Baxter prima che potessimo arrivare alla fontana e dall'uomo della TWA che ci portava in giro. Dissi, hanno bisogno di vivere così quelle donne? Disse, no, una volta lo facevano quando c'erano qui i soldati. Benché esse abbiano un buon lavoro, continuano lo stesso. Ma perfino in un luogo simile, quando giunsi a Sant'Angelo, all'esterno del Vaticano, la grande insegna là che diceva, un avviso per le donne americane. Prima di entrare si prega di vestirsi per rendere onore ai morti. A Parigi vidi una ragazza americana uscire dove, effettivamente, una delle nostre mode una volta veniva da Parigi. Ma quella ragazza era vestita in modo così immorale con suo padre e sua madre che i soldati che stavano lavorando là fuori lasciarono pale e picconi e corsero a vedere la scena per guardare questa ragazza americana passare. Noi abbiamo dato il passo alle mode. Dove una volta era Parigi, ma ora vengono qui a prendere la sozzura meschina e volgare. E questa nazione, dove un risveglio è appena passato del battesimo dello Spirito Santo, con l'amabile Signore Gesù che mostra i suoi segni e miracoli di misericordia, e parlando di come fu ai giorni di Noè e la luce sta lampeggiando da una parte all'altra. Un Dio che può risuscitare un morto dal suo letto, un Dio che può guarire i malati, un Dio che può dire le cose prima che avvengano a compiersi e le rende perfette in ogni punto, ogni volta senza fallire. E si può predicare alle nostre donne in America ed esse peggiorano ogni anno. A Bombay, voglio dire a Durban, Sudafrica, nella riunione dove c'erano adunati 200.000 indigeni. Quando Dio compì il grande miracolo e vidi 30.000 indigeni delle coperte, le donne stavano là con solo un cencio di perline di 4 pollici che pendeva sul davanti e gli uomini senza alcun vestito addosso con un cencio di 4 pollici, nudi, una coperta su cui dormivano, una pelle di capra. Veniva data loro quando avevano una certa età ed essi vivevano in quella, dormivano in quella, si avvolgevano in quella e morivano e venivano sepolti in quella, in un recinto per bestiame da qualche parte. E vidi quelle donne così primitive, tanto che una donna partorì un bimbo stando a 20 piedi da me. Lei non si recò in un ospedale. Essi, una donna l'aiutò un minuto, là e in circa 5 minuti era tutto finito. Lei prese il bambino e lo tenne al seno per allattarlo. Che primitivo! Ma quando videro venire la potenza dell'Onnipotente Dio su un ragazzo che era tanto afflitto e neanche nel suo giusto senno e che si rialzò assennato dando lode a Dio, 30.000 indigeni delle coperte ricevettero Gesù Cristo come loro personale salvatore. Cos'era successo? Ricordate, è 10 volte maggiore di Pentecoste, 30.000, e nessuno, coi miei stessi occhi vidi quelle donne, quando caddero per terra, rompere i loro idoli, dare le loro vite a Gesù Cristo. Non sapevano, molti di loro probabilmente non avevano mai udito il suo nome, ma quando caddero sulle loro ginocchia, e chiesi loro che, se erano sinceri a riguardo, se ne avevano l'intenzione di rompere i loro idoli, ed essi ruppero i loro idoli. E quando caddero in ginocchio e diedero la loro vita a Cristo mentre pregavo per loro, essi rialzarono. e quelle donne che stavano in piedi, con le braccia in giù, non sapendo d'essere nude. Non appena la vita di Cristo toccò la loro vita, vidi quelle donne incrociare le braccia e uscire dalla presenza degli uomini. E se il tocco di Gesù Cristo farà questo a un indigeno della coperta, cosa dovrebbe fare una nazione che ha udito il Vangelo per centinaia di anni? Eccoci ora, io l'ho visto, non è ciò che qualcun altro ha detto, l'ho visto io, capite? È strano, quindi, che ci definiamo cristiani e ogni anno ce ne togliamo di più. E le chiese sembrano non curarsi di ciò. I programmi della TV, rendono il corpo umano femminile. Esse non sono dei, non sono dee. Ma ciò pone l'America esattamente nell'ordine di adempiere la scrittura. Il numero dell'America è 13. Il santuario dell'America è la donna, sempre. È sulla nostra moneta, è su tutto. E ciò introduce un tempo in cui avremo pure la dea americana, tra non molto. Si può vedere la scritta sulla parete. Oh, che cosa faremo? Non potete neanche uscire per strada e trovare... Guardate sulla strada, iniziate dal centro città e vedete il mostrarsi delle donne. Come si presentano con quei vestiti addosso? Una donna onesta e virtuosa dovrebbe vergognarsi di stare così nella stanza in cui si veste. Passeggiano per la strada con addosso dei vestiti minuscoli e attillati e sulle spiagge balneari indossano questi piccoli bikini o come lo chiamano e cose del genere. E non sanno che in esse c'è uno spirito del male. Quando molte di loro cantano nelle corali. Questo è quel che Gesù disse che sarebbe accaduto. Carne femminile, esse sono corpi umani, non sono dei. A mio parere, Dio mi perdoni se sbaglio, è uno spogliarello su larga scala. Quasi non si può biasimare un uomo. Se non è un cristiano, se cadesse e cadesse nelle tentazioni a tal punto da commettere qualcosa di male, tanto che lui, vedete, non riuscirebbe a controllarsi. È sorprendente che non avvengano maggiori violenze, perché in tante di queste le donne se lo aspettano. Ma se così non fosse, come potreste biasimare l'uomo? Diamo biasimo laddove biasimo spetta. Una donna dirà, ora fratello Branham, io sono tanto morale quanto nessun dubbio su questo. Ma sorella mia, sai che nel giorno del giudizio risponderai per aver commesso adulterio quando ti getti là fuori e l'uomo ti guarda? Egli disse, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore e dovrà risponderne. E forse tu non hai compiuto l'atto, ma se permetti a Satana di mettere quello spirito su di te, quando la natura stessa dovrebbe insegnarti che hai sbagliato. Senza lo spirito di Dio, la natura dovrebbe farlo, insegnarti che hai sbagliato. Io preannuncio che presto usciranno con una di queste cose che sarà di nuovo solamente una foglia di fico. Lo predissi 30 anni fa. Vedete, è un insulto alla Bibbia. Capite? Lo faranno. È uno spogliarello pubblico. Ora, oggi il diavolo fa la stessa cosa ai figli di Dio ed è così. Osservate le nostre attività. La maggior parte delle nostre attività sono controllate da donne, parecchie di esse. È così. Guardate le nostre chiese, guardate la nostra nazione. Come i figli di Dio si inchinano al santuario di queste cose, queste donne. Quando esse per me non sono più che pubbliche meretrici. È una cosa terribile da dirsi, ma è la nuda verità. So che la gente ascolta questi nastri e queste cose diranno queste cose, ma come potete farlo? Se vi presentate così e l'uomo vi guarda, come Gesù disse, avete commesso adulterio con lui. E quando quell'uomo deve rispondere ad aver commesso adulterio, chi l'ha causato? Di chi è la colpa? e della donna la quale si è spogliata in quel modo e ha mostrato se stessa, anzi ha presentato se stessa davanti a quel peccatore. Proprio così. Di che cosa ciò è il segno? Del tempo della fine, della luce rossa. La maternità è infranta, le nazioni si spezzano. Ora se volete vedere dove Gesù lo disse, leggete Matteo 5,28. Ecco dove si trova. La vita femminile è stata la causa e la forma della caduta, su ciò il potere sessuale è stata la rovina. Se volete risalirne, ecco alcune nazioni alla cui caduta sono risalito. Una fu l'Egitto, la Siria, Roma e altre che caddero a causa del potere delle donne. Notate, all'infuori della salvezza non c'è niente di meglio che Dio potrebbe dare all'uomo di una brava moglie. Non c'è nessuno che possa consolare, nessuna persona può consolare una persona. Quando è stanca non confiderà in nessuno così come lo fa con sua moglie. E come siete fortunati voi, fratelli, quando avete una brava mogliettina che è pura, è retta, è morale, e voi potete rientrare quando siete stanchi e affaticati e vi sedete e lei può conversare con voi. Lei può fare con voi più di chiunque altro, proprio così. Lei è un gioiello, una regina. Ma ricordate, la donna fu fatta per l'uomo, non l'uomo per la donna. L'ultimo essere creativo che Dio abbia mai creato fu un uomo. Una donna è un derivato di un uomo. Lei fu fatta per un uomo, non l'uomo fu fatto per la donna. Essi hanno fatto il contrario e l'uomo cade sul santuario delle donne. Questa fu la stessa cosa che iniziò al principio. È ciò che avvenne al principio, quando il figlio di Dio, Adamo, non poteva essere tentato per commettere ciò che era male. Satana entrò in una persona chiamata il serpente, che era simile a un uomo. Ed ecco dove iniziò Eva che uscì dalla protezione della parola di Dio. E ciò causò ogni angoscia, ogni cimitero, ogni peccato che sia mai stato commesso iniziò proprio là. Eccolo di nuovo. Cosa? Le donne furono la causa della prima caduta e le donne finiscono il tempo. Lei lo iniziò, lei lo termina. Non sorprende che la Bibbia abbia detto quelli che scampano da Sion saranno gloriosi al cospetto del Signore. Quando Isaia 5, lui parlava dell'immoralità a cui le donne sarebbero arrivate negli ultimi giorni. E come sarebbe accaduto, quanti vestiti dovevano avere e come avrebbero acconciato i capelli e ogni altra cosa del genere. La Bibbia ne parla, Isaia 5, come lei avrebbe camminato portando le scarpe dal tacco alto, facendo tintinnare i piedi mentre procede. E lei avrebbe srotolato le sue calze e le cose che avrebbe fatto e molti capi di abbigliamento, gli indumenti e roba del genere. E disse, tutto ciò le sarà tolto. E lei si siederà e puzzerà di immoralità. E disse pure, sette donne afferreranno un uomo. E hanno detto, noi compiremo la nostra propria opera, lasciaci solo portare il tuo nome per togliere via il nostro disonore. Ma egli disse, quanto sarà glorioso quel piccolo germoglio che scampa a tutte queste cose, in quel giorno esso sarà santo al Signore. Quando le vere donne genuine, nate di nuovo, conosceranno il loro posto. Benché siano derise, chiamate stupide, antiquate ogni cosa, però si comporteranno come una donna, come una signora. Staranno come una donna, vestiranno come una donna, parleranno come una donna, vivranno come una signora. Sì, amen, che significa così sia, non temete, ciò non vi fa male. Benissimo. La stessa parola di Gesù disse ciò che sarebbe accaduto, quel gran mostrarsi. Inoltre egli disse, nei giorni di Lot, se volete annotarvi quella scrittura è Luca 17,28. Egli disse, essi mangiavano, bevevano, compravano, vendevano. Normalmente queste sono cose legittime, ma osservate. E quello li occupava, ma ponevano tutta la loro mente su ciò. E nei giorni di Lot le donne erano così decadute nella loro morale tanto che non erano trattate come le donne dovrebbero essere trattate, ma erano pervertite, tanto che essi divenne tanto comune che le donne divennero tanto comuni che essi l'uomo viveva con l'uomo. La perversione naturale delle cellule sessuali aveva cambiato la sua posizione, poiché le donne erano diventate di così scarso valore. Alcuni giorni fa mi trovavo a Tucson, ero andato a comprare una pagnotta di pane e c'era un ragazzo che stava là fuori e due ragazzini erano nell'automobile, un altro entrò per comprare un pacchetto di sigarette. L'anziano gentiluomo dai capelli grigi abbassò lo sguardo e disse: «Per chi sono queste sigarette? Per tua madre?» Disse: «No, sono per quel ragazzo». Quello disse: «È abbastanza grande per averle?» Disse: «Sì, signore». Quello si voltò indietro così e io me ne stavo là con una pagnotta di pane e un litro di latte osservando. E lui disse: «Va bene», e gliele diede. Guardò indietro verso me e disse: «Ne dubito». Dissi: «Non può essere abbastanza grande per farlo. Egli è troppo, in nessuna età è abbastanza grande». Egli disse: «Sono d'accordo con lei». Disse: «Hai fatto fatica nel cercare di lasciarle?» Io dissi: «Non ho mai iniziato con esse». Dissi: «Non ho mai cominciato». Dissi: «I miei genitori fumavano e usavano tabacco, ma il Signore Dio me ne ha preservato». Lui si girò e mi osservò in modo strano e disse: «Beh, penso sia una pessima vergogna oggi vedere come», disse, «una volta mettevamo le donne su di un piedistallo». Disse: «Le si rendeva onore, ci toglievamo il cappello in sua presenza. Camminavamo per le strade e se dei gentiluomini sentivano qualcuno fare un commento su una certa donna, lo schiaffeggiavano, vedete?» E disse: «Le donne venivano onorate». Ma disse: «Signore, la colpa è delle stesse donne!» Disse: «Ora non ci si alza nemmeno! Una volta, quando in un tram una signora stava in piedi, ci si alzava. Ogni uomo si toglieva il cappello e le lasciavano il posto a sedere». Disse: «Ora vengono spinte, si accalcano», disse. «L'hanno causato loro stesse e questa è la verità!» Là quel buco del diavolo di Hollywood l'ha presentato alla televisione e sulle riviste al punto che la cosa è diventata un enorme vaso di sozzura! Proprio così! So che non è un detto popolare, ma è un detto vero, è la verità! È la parola del Signore, eppure un segno d'avvertimento che Cristo verrà in questa generazione! Disse: «Coloro che vedranno questo venire a compiersi non passeranno finché tutte queste cose siano adempiute». Disse: «Sia cieli che terra passeranno, ma la mia parola non passerà». È un avvertimento. La luce rossa sta lampeggiando. Cala il sipario, siamo al tempo della fine. Vediamo i segni del Signore Gesù, che guarisce i malati, risuscita i morti, scaccia gli spiriti cattivi. Vediamo il popolo reso santificato e santo dallo Spirito Santo. Vediamo delle vite cambiate, vediamo grandi segni. Vediamo segni mistici nei cieli, come dischi volanti. Il Pentagono, molte persone lo mettono in televisione, scrivono di ciò, non sanno cosa pensare in merito ad esso. Ogni sorta di segni misteriosi. Il Signore Gesù scende sotto forma di colonna di fuoco. Ne hanno scattato la foto, vive in mezzo a noi dimostrando che Egli è lo stesso ieri. Vediamo avvenire tutte queste cose. Vediamo la freddezza della Chiesa. Vediamo crescere la denominazione. Quando vedete il fico e tutti gli altri alberi mettere i germogli, i giudei che ritornano, il fico, i giudei che ritornano nella loro nazione, il loro stesso paese. Vediamo le presbiteriane, le metodiste, le battiste, la luterana, le pentecostali, tutte le chiese metter fuori le loro foglie, risveglio. Egli disse: «Preparatevi, ecco il tempo». Quando vediamo venire a compiersi questo è quando Dio è determinato a chiamare i Suoi eletti. Allora, quando voi, un altro segno, disse, quando vedete le donne diventare estremamente belle, quando vedete che i figli di Dio hanno preso quelle per mogli e le presero come mogli e far questo, quello, l'altro, disse, sappiate che quello è il segno! Ci siamo! Ora, avevo annotato qualcos'altro, ricordatevi le due figlie di Lot. Sì, ce lo ricordiamo, là, nella città di Sodoma. Gesù ha detto qui, in Luca 17, come fu nei giorni di Sodoma. Ricordate che gli uomini avevano fatto cattivo uso delle donne in modo tale che il naturale atto di vita non era più desiderato. Oh, è terribile dire questo dal palco, ma questo è, se mai vi fosse la verità, dovrebbe venire da qui. E oggi ciò va così male che di loro ce ne sono decine di migliaia che aumentano dappertutto. Perversione, sodomiti, come fu in quel giorno. Poiché l'uso naturale della vita umana di riprodursi sulla terra è stato così maltrattato e si è tanto andati oltre nel modo in cui avviene, tanto che il desiderio sta rapidamente per venire meno. Dirò che entro altri 10 o 15 anni sarà quasi passato per il modo in cui sta aumentando ora. Osservazioni importanti. Avevo qualcosa da Edgar Hoover su ciò, ma non so. Pensavo di averlo qui, ma non ce l'ho, di ciò che ha detto a questo proposito. E ora vediamo queste cose. Oh, my! Giuda, nel suo piccolo grande libro, lo definisco io, al settimo versetto, leggiamolo. Voglio leggere questo. Giuda, al settimo. Questo è l'ultimo libro prima del libro dell'Apocalisse. L'ho annotato qui, Giuda 7, il versetto 7. Uomini e donne che fanno i voti matrimoniali e li infrangono, correndo dietro ad altra carne. Ascoltate! E come Sodoma e Gomorra e le città d'intorno, avendo fornicato nella medesima maniera che costoro, essendo andate dietro ad altra carne... Vedete? Oh, fornicazione, essendo andate dietro ad altra carne, sono state proposte d'esempi e portando la pena e l'eterno fuoco. Cioè, ad essere completamente consumati ed eliminati. Qualche tempo fa, a Los Angeles, stavo aspettando, anzi ero fuori nelle riunioni all'aperto. Stavo risalendo la strada e una signorina, una ragazzina graziosa, molto graziosa, stava risalendo la strada e pensai, deve andare ad uno spettacolo. E portava dei vestitini alla western di circa 6 o 8 pollici di lunghezza sul davanti e una piccola frangia pendente di 3 o 4 pollici. E in alto sul suo corpo un pezzettino che le pendeva intorno, tanto grande che potevate piegarlo e racchiuderlo tutto nella vostra mano. Con un cappello da cowboy addosso e un paio di stivali con dei fiocchetti. Ed era molto attraente. Potevo vedere che ogni giovane faceva stridere i freni e tutto per fermarsi da lei che si dimenava per la strada. E mi stavo preparando a tornare alla riunione all'aperto e salì verso l'area delle riunioni all'aperto e cominciai a girare per tornare indietro. Pensai di fermarmi e dire, signorina, vorrei parlarti nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Benché tu sia senza dubbio una bella ragazza, sebbene tu abbia un aspetto che probabilmente tu desideri sentire stridere i freni, ti rendi conto che quello spirito che ti sta facendo far questo ti condurrà nell'inferno del diavolo dove soffrirai durante le epoche che devono venire? Ti rendi conto che quel bel corpicino formato e quelle belle guance e i capelli e così via e le labbra rosse? Forse nei prossimi 6 mesi i vermi strisceranno dentro e fuori quel corpo ben formato, qui nella polvere. E quell'anima che oggi sta là dentro sarà in un tormento del diavolo. Allora qualcosa mi fermò, come se Dio dicesse, se fai questo ti rinchiuderanno in prigione. Vedete? Eccovi. Allora vidi Billy venir fuori e farmi cenno che era tempo d'andare. Io sentivo cantare solo a Biffè. Oh, mai! Come può la gente essere ammaliata da simili cose? E perché disprezzano la parola di Dio? E un'altra cosa è che ai ministri dietro il pulpito che sono associati a queste organizzazioni, che leggono ciò e lo sanno, viene proibito di dire qualcosa in merito a ciò, perché allora allontanerebbero l'assemblea da loro. E le chiese cercano dei membri. Dio invece cerca dei santi nati di nuovo dell'Iddio vivente che splenderanno come stelle. Dio ci aiuti a essere onesti e a dire la verità, ciò che Gesù Cristo disse. Ma questo è il giorno in cui viviamo. Ecco i segni che Gesù disse che ci sarebbero stati e lo vediamo proprio davanti a noi. Guardate, ora, è ancora Giuda, al settimo capitolo, Sodoma e Gomorra. Oh, mai, che cosa terribile! Senza essere sposati a donne, vanno dietro ad altra carne. Un uomo che è sposato a sua moglie, essi non sono più due, sono uno. È un uomo che correrà dietro a un'altra donna, si separa automaticamente da sua moglie. È una donna che corre dietro ad un altro uomo e è morta per suo marito. Lei ha rinnegato la sua stessa carne, si è staccata da lui. Proprio così, nel giorno del giudizio dovrà risponderne. Ma oggi non vogliono ascoltare un tale messaggio. La gente non vuole ascoltarlo. Vogliono essere lusingati nelle loro orecchie. Esattamente ciò che lo Spirito Santo mi disse il giorno in cui deposi la pietra angolare là. Disse di predica la parola, che tu faccia istanza a tempo e fuori di tempo. Perciò che verrà il tempo che non comporteranno la sana dottrina. Ma pizzicando loro gli orecchi accumuleranno assieme dottori secondo i loro propri appetiti e si rivolteranno dalla verità alle favole. Disse quando la visione finisce, leggi Seconda Timoteo 4. Disse non dimenticare Seconda Timoteo 4. E quando la visione mi lasciò stando proprio là sulla settima strada, un ragazzo dell'età di 19 anni stando proprio là. La voce di Dio parlò chiara nella stanza e lui disse Seconda Timoteo 4. È esattamente ciò che si è rivelato essere, vedete? Verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina. La gente vuole qualcosa, i pentecostali vogliono qualcosa che possa battere sulle loro spalle e li lasci vivere come vogliono. E possono suonare il pianoforte a 40 battute al secondo e saltare su e giù e danzare in giro. E le donne comportarsi nel modo che vogliono e l'uomo allo stesso modo. La presbiteriana, metodista, luterana e battista, ci sono molte persone sincere in tutte quelle organizzazioni. È esattamente così. Ma quel sistema li ha legati tanto al punto da pensare che finché appartengono a quella chiesa e che il loro nome è su quei libri, sono destinati al cielo. Il vostro nome su un libro qui sulla terra non significa questo per Dio. Il vostro nome deve essere scritto nel libro della vita dell'agnello col sangue di Gesù Cristo per sapere che i vostri peccati sono perdonati. Proprio così. Ma essi vogliono quel genere. È il genere di pastori che vogliono là dentro. Non vogliono nient'altro. E quando Dio in questi ultimi giorni ha agitato ogni dono divino che è raccomandato nella Bibbia, ogni dono che Gesù Cristo promise, ogni dono e ogni segno del tempo della fine, tutto ciò che fu promesso in questa Bibbia, per quanto io possa vedere da me stesso, è già stato agitato davanti alla nazione. Ed essa precipita verso l'inferno il più forte che può. Glielo dite? Continueranno comunque! Lasciate che prenda qui delle altre scritture prima di concludere. Benissimo. Oh, sono stabiliti per la distruzione eterna. Ecco ciò che sono, dice la Bibbia. Questa nazione si trova in questa stessa corruzione. Questa stessa corruzione sociale in cui si trova questa nazione stasera. Lo sapete? Non è uno scherzo. Non è una diceria. È la verità! Genesi 6:12. Ogni carne era corrotta. L'uomo camminava nella sua propria via, nel suo stesso pensiero, ignorando le leggi di Dio. Questo è il modo in cui l'uomo agisce oggi. L'uomo non vuole udire la parola di Dio. La gente non vuole udirla. Vogliono camminare nella loro propria via. Isabel rifiutò ad ascoltare la parola del Signore. Lei non voleva chiamare quel vecchio predicatore dall'aspetto peloso, Elia, suo pastore. Però egli era il suo pastore comunque. Esatto. Dio l'aveva mandato e lui gridò il suo messaggio. Benché incolto, non sapevano da dove venisse né dove andasse. Egli entrò in scena con la parola del Signore. Egli mandò il suo messaggio che lui predicò e condannò tutto ciò che c'era chiamato peccato. Quella moderna Isabel aveva mutato e ammaliato il popolo sotto l'incantesimo dei suoi poteri finché tutta la nazione fu corrotta. Ed Elia restò solo là fuori sul monte. Dio disse, Elia, non pensare questo. Laggiù ne ho ancora 7.000 che sono sinceri nel cuore. Quella era la sua seconda tirata e la terza ritornava per loro. Ma ricordate, Dio era misericordioso. Ed egli e il messaggio di Elia condannò quella generazione incredula. Il messaggio di Noè condannò quella generazione e recò giudizio sopra coloro che rifiutarono ad ascoltarlo e liberazione a coloro che lo credettero. E come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figliuol dell'uomo. Genesi 6, ignorando le leggi di Dio, dicono le leggi di Dio. La parola di Dio dice oggi nella Bibbia. Ora ascoltate, non dico questo a una singola persona. Sono solo responsabile come vostro fratello. Sono responsabile di dirvi tutta la verità. Come disse il grande San Paolo prima della sua dipartita, io non mi sono tratto indietro ad annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Ora, la Bibbia dice, oggi, che le donne non dovrebbero tagliarsi i capelli. Non mi importa quanti predicatori dicono che va tutto bene, è sbagliato! Non mi importa quante chiese lo sostengano, la Bibbia dice ancora che è sbagliato, è una vergogna per lei agire così. Ma esse continuano a farlo lo stesso, proseguendo. Cosa fanno esse? Nelle loro stesse menti, si rendono belle, pensano d'essere belle. La parola di Dio avvisa che lei non faccia queste cose. Lei non indossi veste, né pantaloni, né niente che appartenga a un uomo, ma continua a farlo proprio lo stesso. Cercare di fermarla? Dite, allora perché cosa gridi, fratello Branham? Perché continui? Ebbene, sarai più gradito alla gente se tu... Questo non mi importa, mi importa di quel che la gente pensa. Ora non fraintendetemi, ma a me interessa ciò che Dio pensa, e questa è la sua parola. Sì, ditele che è sbagliato, che lei faccia questo, andrà avanti e lo farà lo stesso. Capite? Perché? Donne di tutta la cristianità fanno queste cose e la Chiesa sembra non curarsene. Perché avviene ciò? I figli di Dio sono caduti per il desiderio di corpo umano femminile e hanno rinegato lo stesso Dio e il sangue che li ha acquistati per separarli da quelle cose sporche. Amen! Questa è la verità, perciò Dio mi aiuti, è la verità! Provare a fermarla? Pensate che la predicazione di Noè abbia avuto qualche impedimento? No, signore! Ma che cos'è? È una voce! La voce! E quando verremo chiamati, tutti al giudizio! Lo stesso messaggio che sto predicando stasera mi incontrerà proprio là, parola per parola! E che cosa farete allora? È una luce rossa lampeggiante! Ci fu un tempo di ostinazione tra le donne! Andremo a stabiliremo questo, giacché si tratta delle donne! E vi chiedete perché grido sempre su questo? Ora presenterò, prenderò molte, molte scritture messe qui dentro prima di concludere e vi mostrerò il perché. Ed è la ragione per cui devo restare fedele a questa parola e ogni servitore di Dio dovrebbe restare fedele alla parola. Dovete restarci perché deve esserci una voce da qualche parte che grida contro ciò. Non mi importa di ciò che fanno gli altri, voi non siete responsabili per loro. Risponderai come singolo. Tu non risponderai come metodista, non risponderai come battista o pentecostale. Risponderai a Dio come singolo, per la tua stessa vita. E noi vediamo questi segni, eppure loro continuano a farlo. Ditele che è sbagliato, guardate cosa dice. Ostinata! È esattamente ciò che fece Eva! Eva sapeva che non doveva farlo! È vero? Lei aveva la parola di Dio! Disse il giorno che ne mangerete, quel giorno morrete. Ebbene, perché l'ha fatto? Lei voleva la sua propria via. E perché le donne si taglieranno i capelli? Perché le donne porteranno questi vestiti? E la Bibbia dice che è proprio esattamente quel che sono destinate a fare. E la cosa che esse fanno sono tutte condannate. Esattamente. Ma perché lei lo fa? Per il suo proprio io, sì signore, lei avrà la sua propria via. E la Chiesa non dice niente in merito. E la Chiesa è tenuta a essere la sposa di Gesù Cristo e non dice niente in merito. Parlatene a una di loro, sapete cosa diranno? Diranno più o meno, nessuna vecchia Bibbia mi impedirà di divertirmi. Ora, è proprio così. Dite loro che sta scritto nella Bibbia. Oh, potrebbero non dire quelle parole, ma è questo che esse esprimono. Avete mai sentito il vecchio detto, le azioni parlano più forte delle parole? Ebbene, dunque, è così? Le azioni parlano più forte delle parole. Non importa cosa diciate, la vostra vita parla così forte che non si può sentire la vostra testimonianza. Come ho detto stamattina, mantenetevi a quello che siete in grado di vivere, capite? Le vostre azioni parlano più forte delle vostre parole. E voi potreste proprio anche uscire e dirlo perché le loro stesse parole parlano. Le vostre parole, qualunque cosa sia, le vostre azioni dicono ciò che siete. Se dite qualcosa diverso da ciò che realmente siete, diventa ipocrisia. Gesù disse, voi ipocriti, come potete dire cose buone quando dal cuore parla la bocca? Vedete? Dicevano qualcosa che non intendevano. E le donne, quindi, lo dicono, oh my, ho il mio divertimento. Che succede? Dal matrimonio, ecco un altro punto nella Bibbia. Dal matrimonio esce il voto ubbidire. Ubbidire? Una custode a casa, casta, di opere buone. Lei vi ride in faccia e va in fabbrica o nell'ufficio di qualcuno. Mio marito? Sì, oh, ne dubito. Vedete oggi le forze dell'ordine, che disgrazia assumere donne nelle forze di polizia. Se questo non è un segno di pervertimento in mezzo a qualunque città, con tanti uomini che non lavorano e devono mettere quelle donne là fuori, quando la Bibbia ha detto che lei deve stare a casa ed essere una casta custode in casa. Invece lei custodisce tutti i conti del principale e pure i vostri. Sì, proprio così. Non parlo ora delle brave donne. Non scaglio questo contro di voi donne che siete veramente delle donne pie. Dio vi benedica. Ciò è sul nastro o da qualsiasi altra parte. Ma ciò di cui parlo è che dove ne trovate una così, ne trovate 1500 nell'altra condizione. Esse non ascolteranno una parola. Tenetevi la vostra Bibbia. Predicala a te stesso. Non vogliamo sentirla. Ubbidire? Oh! Lei potrebbe dire questo, racconta le tue storie bibliche a qualcun altro. Tieni il tuo Dio per qualcun altro e lasciami stare. Perché mi sgridi? Io non ti ho mai chiesto di dire queste cose. Lo so, ma lo ha chiesto Dio, capite? Perciò questo è tutto. Così loro continuano a corrompere la via. Proprio come fecero nei giorni del Signore, come fecero in quel giorno, così fanno oggi. Proprio lo stesso, non è cambiato, non cambia, non cambierà. Alla fine la delinquenza giovanile prenderà i suoi figli. La prigione prenderà parte delle donne e degli uomini e l'inferno si prenderà l'intera cosa. È esattamente giusto. Infine l'inghiottirà tutti. E la predicazione sembra passare al di sopra delle loro spalle. Non daranno mai ascolto ad essa, avranno la loro. Si può dir loro che la Bibbia dice questo e si dicono, tieniti la tua Bibbia, noi ci divertiremo. Ora posso sentire alcune di voi sorelle dire, forse non qui presenti, ma sento il vostro dire. Chi? Io? Ubbidire a mio marito? Sarà lui che mi ubbidirà. Ma ecco dove sbagliate. Stare a casa? Casta? Non mi importa cosa ne dice in merito la Bibbia, lasciami in pace. Senti, sorella, ciò non avveniva nelle epoche oscure. È la voce di oggi. Questo non è mai accaduto così tanto solo in quella antidiluviana. Avviene pure oggi, è la stessa cosa. Ancora esse dicono, io sono una donna moderna, vivo in America. Ebbene, questo non è per te più che vivere in un porcile. Per Dio non farebbe la minima differenza dove hai vissuto. Tu sei ciò che sei nel tuo cuore. Proprio così. E non pensare, sorella, d'essere tanto moderna, d'essere una di queste donne moderne come volete dire oggi. Tu sei del passato in accordo a questa Bibbia, nelle epoche oscure, nel tempo antidiluviano, nel tempo di Noè, ecco quando fecero la stessa cosa. Quindi, dopo tutto, non sei tanto moderna, vero? Capite? È in tal modo che agirono nel mondo antidiluviano, vedete? Ed è in tal modo che stanno agendo oggi, perciò deve essere di nuovo l'epoca oscura, là dietro nella grande oscurità. E tu, uomo, che permetti a tua moglie di agire così, voi non siete più figli di Dio. No, siete quasi caduti in Sodoma, proprio così. Lasciate che le donne vi comandino. Oh, mai! Non so se dire questo o no, farei meglio a evitare questa parte. Ma benissimo, questo è terribile, ma tutto per quest'epoca in cui stiamo vivendo. Vedete la luce rossa accesa che lampeggia? La tromba del Signore suonerà, il tempo non sarà più e l'alba spunterà eterna, luminosa e chiara. Allora i suoi eletti si raduneranno dalla polvere della terra nella loro casa oltre il cielo. Oh, che giorno sarà! Benissimo! Oh, sì, ritornare a Sodoma? Non preoccupatevi, c'è una bomba atomica che aspetta di purificare tutto. Proprio così, di purificare tutto il mondo. Essa lo farà. E poi sarà tutto rinnovato di nuovo, come abbiamo visto sotto il sesto suggello. Per un gruppo di persone redente che ha accettato il Signore Gesù, che è diventato cristiano, che ha ceduto le sue attenzioni e le sue mode di questo mondo ed è venuto a Gesù Cristo. E guarda a Lui e a Lui soltanto nel suo programma umile e semplice di venire e credere in Lui e ricevere vita eterna. E se dite d'avere vita eterna e siete in disaccordo con questa Bibbia, la vostra vita eterna non è la vita eterna che Dio dà. Voi siete sedotti dalla morte, non dalla vita, proprio così. Ora, oh, temete Dio e serbate la sua parola, perché questo è il pieno comandamento. Le luci rosse lampeggiano e il tempo è vicino. Come fu nei giorni di Noè, vedete, prendevano la cosa legittima e la pervertivano. Prendevano il mangiare, prendevano il bere e costruivano e ponevano tutte queste altre cose e le pervertivano. Ora Gesù si aspetta che edifichiamo una casa, vedete? Però guardate ciò che ha avuto luogo in questo. Mangiare, egli si aspetta che noi mangiamo, proprio così. Guardate cosa ha luogo in questo. Bere, ci aspettiamo di bere le nostre acque e qualsiasi cosa dobbiamo fare. Eppure invece di ciò si sono dati al bere liquori e tutto e cocktails portandoci dentro le loro donne, vedete? E che ne dite dell'aumento di popolazione, come fu nei giorni di Noè? Che ne dite della bellezza delle donne, che aumenta costantemente sempre di più? Vedete? Luce rossa. Che ne è del tempo in cui le donne sarebbero arrivate, quando si sarebbero trovate nella condizione in cui erano? Temerarie, gonfie e così via, che non si potrebbe dir loro niente. Predicate loro la parola, esse continueranno lo stesso a farlo, capite? Che cosa avverrà? Esattamente come fu nei giorni di Noè. Un giorno la porta della misericordia sarà chiusa. Allora la scrittura dice, il santuario divenne fumoso. Questo significa che l'intercessore se n'è andato da esso. E finché l'agnello è ancora là dietro, come ho detto questa mattina o da qualche parte in cui ho predicato, che finché l'agnello è là per intercedere, c'è ancora misericordia. Ma quale certezza abbiamo quando vediamo che il treno è già nel blocco? Quando vediamo la venuta del Signore, il lampeggiare della luce, come potrei parlare di cose diverse quando sappiamo che Egli promise di fare qui negli ultimi giorni e lo vediamo proprio davanti a loro? E stasera vediamo inoltre questo argomento di un'altra luce rossa lampeggiante del comportamento delle nostre donne e le cose nel modo in cui le fanno. La vediamo indicare ogni pietra miliare, tutto, ogni lancetta, ogni bussola è fissata direttamente verso la sua venuta. Siamo alla fine. Non c'è nient'altro che io sappia debba accadere tranne la venuta del Signore. E allora, mio caro amico, che sei al di fuori di Cristo, che ne pensi di questo? Ti stai basando, onestamente amico, voglio farti una semplice domanda. Ti stai basando su una piccola sensazione che hai avuto? O qualche, forse, su qualcosa che hai avuto? Forse una volta sei stato felice e hai danzato per tutto il locale, come quelli della santità e i pentecostali e i nazareni e i pellegrini della santità? Essi credono che se diventano abbastanza felici da danzare, che sia quello. E poi vi tagliate i capelli? Portate pantaloncini? Lo Spirito Santo vi farebbe fare questo quando lo condanna nella Bibbia? Che ne è di voi che dite, beh, appartengo alla Chiesa, sono un pentecostale, sono un metodista, o cosa mai io sia? Sono un membro, mia madre è una socia fondatrice della Chiesa, io sono stato un socio fondatore. È lo stesso Spirito che è su di voi vi fa fare le cose che questa Bibbia condanna di fare, capite? Tu dici, ho parlato in lingue, fratello Branham. Ebbene, non prenderlo in considerazione. Io ho parlato in lingue, questa è l'evidenza dello Spirito Santo. Se la tua vita, se riesci a tagliarti ancora i capelli, se riesci a fare ancora queste cose che la Bibbia dice di non fare, potresti parlare in lingue tutto il giorno e la notte, e ciò non ha ancora niente a che fare con Dio. L'albero si riconosce dal suo frutto. Sto invecchiando, lo so. Ogni giorno ho un dolore nuovo e sofferenza. Avviene per ognuno di noi, potreste pure dire la verità. Ho pensato, Dio, non farmi! Una delle cose più miserabili è di vedere un uomo o una donna che non abbia mai accettato Cristo e abbia vissuto solo quale vecchio membro di chiesa retrogrado, più cattivo di Satana stesso. E vederlo là fuori con un che di vecchio scorbutico, beh, vi dico, non credo nel Dio mai, quello è un... è la corona più orribile con cui Satana possa coronare una vita. Una vecchia donna brontolona, di circa 60 o 70 anni, col grasso che le pende dalle braccia e tutto il viso rugoso, coi capelli tagliati di 4 o 5 diversi colori e si pavoneggia in un paio di pantaloncini. Se ciò non è l'incoronazione di Satana, io non l'ho mai vista. O qualche vecchio brontolone. Oh Dio, so che io, dammi grazia di non lamentarmi mai. E voglio che la mia vita, Signore, voglio che la vita del mio popolo. Dio, concedi che la nostra vita possa essere coronata. Non importa se soffriamo, qualunque cosa abbia luogo, quanti si rivoltano contro di me. So questa sola cosa nella mia vita, mentre invecchio. Amici miei, il flusso dietro di me presto si esaurirà, restringendosi sempre di più, mentre discendo la strada. E so una sola cosa, avverrà in breve che non ci sarà nessuno che verrà da me a dire, a chiedermi consiglio. Se vivrò, quelli che mi conoscono da quando ero più giovane se ne saranno andati. Mentre ora invecchio, i miei amici saranno sempre di meno. E so che un giorno dovrò morire. Spero che Dio non permetta mai che Satana mi coroni come un vecchio scorbutico indifferente. E mia moglie come una vecchia brontolona. O vostra moglie, o voi in quella condizione. Io prego, fratello, che le nostre vite siano coronate coi frutti dello Spirito. Amore, gioia, longanimità, gentilezza, pazienza, verità, fede nello Spirito Santo. La mia vita si assottiglia. Circa 35 anni fa stavo qui sul pulpito, quale un ragazzino. Stasera sono un vecchio con capelli grigi e calvo, con le spalle curve, abbattuto. La mia vita sta per esaurirsi e i fili su cui cammino stanno diventando fragili. Mentre scendo lungo il corso, i miei amici diminuiscono. In breve si arriverà al punto, forse, che non mi rallegrerò più dei cantici come prima. E forse i miei nipotini, i miei figli dovranno dire, non fate innervosire il nonno. Se vivo, potrebbe capitare questo. Poi arriverò al punto in cui non potrò alzarmi dalla mia sedia. Infine, una mattina la nebbia entrerà in camera. Farò cenno alla morte al di là del confine di venire a prendermi. Egli può solo prendermi per mano e condurmi di là dal mio maestro. Egli non è il mio negriero. Io non sono suo schiavo. Egli è il mio schiavo. Cristo ha vinto la morte per me. E la sola cosa che egli possa fare è introdurmi nella presenza del mio fattore. Quando questo tabernacolo terrestre sarà dissolto, nel momento in cui una madre sta per partorire, notate, non mi importa quanto sia stata crudele, quanto cattiva. Sapete, poco prima che il bambino nasca, la madre diventa gentile. Perché avviene? Quando quei piccoli muscoli in quel grembo si contraggono e palpitano in quel modo, c'è un corpo celeste che lo aspetta. E quando esce dalla madre, il medico o la levatrice, chiunque sia, deve prenderlo e scuoterlo, sculacciarlo, agitarlo o qualcosa del genere. E allora afferra l'alito di vita e quel piccolo spirito angelico entra in esso, l'alito di vita, ed esso diventa un'anima vivente. E quando abbiamo Cristo nel nostro cuore e Cristo diventa reale nel nostro cuore, è un piccolo bambino. Se questo tabernacolo terrestre sarà dissolto, Gesù disse in Giovanni 14, in chiusura dirò questo. Egli disse, i vostri cuori non siano turbati, se avete creduto in Dio, credete in me, poiché nel regno del Padre mio ci sono molti tabernacoli. Io andrò e vi preparerò un luogo. Quando questo tabernacolo terrestre sarà dissolto, ne abbiamo uno. Io andrò e vi preparerò un luogo affinché dove io sono possiate essere pure voi. Vuole stare con lui. Inoltre so che come questo piccolo bambino piange, poiché la nuova nascita è stata formata. Quando ogni altra vita si distacca, ogni vita mortale, tutto se n'è andato. Allora ci vorrà qualcosa che mi scuote e ci vuole la morte. La morte vi dà lo shock quando vi colpisce, ma ciò vi fa solo nascere di nuovo in un nuovo regno. Dall'altra parte, dove non c'è malattia, dolore, nessuna vecchiaia né nulla. Dio ci aiuti. Amico, come puoi mai rigettare qualcosa del genere, visto che non ci sono speranze nel mondo al di fuori di Gesù Cristo? Le luci rosse stanno lampeggiando. Le nazioni si spezzano. Israele si risveglia. I segni che la Bibbia predisse. Le donne si tagliano i capelli, indossano pantaloncini. La luce rossa è accesa, vedete? I giorni dei gentili sono contati con erpici gravati. Ritornate o dispersi, è la vostra proprietà. Il giorno della redenzione è vicino. I cuori degli uomini vengono meno per la paura. Siate ripieni dello Spirito, abbiate le vostre lampade pulite, alzate lo sguardo, la vostra redenzione è vicina. Io lo amo, voglio che voi lo amiate. E mentre chiniamo i capi, un momento, per una parola di preghiera, in chiusura. Le luci rosse lampeggiano, il segnale è acceso. La venuta del Signore è vicina. Egli parla alle nazioni, Egli parla al popolo, Egli parla mediante i segni e prodigi. Come abbiamo considerato, Sodoma è mostrato come quell'angelo venne ad Abramo. I segni che egli eseguì appena prima della caduta del fuoco, noi lo vediamo. Egli disse, nei giorni di Lot si edificava, si vendeva, guardatelo oggi. E come ai giorni di Noè, donne che diventano belle, i figli di Dio cadono. La carne umana viene adorata in forme femminili. E hanno luogo tutte queste cose di cui abbiamo parlato stasera. La luce sta lampeggiando, la venuta del Signore è vicina. Sei tu ancora un membro di chiesa? Ne sei sicuro, amico mio? Come sai se passerai la notte? Guarda il fratello Way che sta qui stamane. In un momento si stava appena girando per stringere la mano a qualcuno. Era caduto, morto, proprio sul posto. Dio potrebbe non essere così benevolo da darti un'altra occasione. Tu non sai in quale minuto quel cuore compie il suo ultimo battito. Pensaci. La venuta di Cristo sta facendo lampeggiare i suoi segni. Guardateli. Vedete se quel che vi ho detto stasera può non essere molto popolare, ma è la verità. È quello che Dio disse. E ci siamo. Le donne non vogliono più stare in casa. Non vogliono più occuparsi delle loro famiglie. Assumono una babysitter ed escono ad una festa da qualche parte. Delinquenza giovanile, sta accadendo di tutto. Si tagliano i capelli, portano pantaloncini, il trucco. Il miglioramento sta diventando sempre più bello. Gli uomini figli di Dio cadono. È una trappola perché Satana se ne serva affinché i figli di Dio ci cadano dentro. Proprio come Gesù disse che ciò deve accadere, egli disse che sarebbe avvenuto ed eccolo. Egli disse, quando queste cose vengono a compiersi, questa generazione non passerà. E cioè 40 anni finché tutte queste cose siano adempiute. Pensateci, sei tu ancora un membro di chiesa? Hai agito in modo errato? Uomini e donne, osservate, investigate la vostra vita stasera. Esaminatevi, esaminate le vostre colpe. E se ora, nella vostra condizione presente, Cristo fosse sulla terra a predicarvi questo, voi dite se io lo avessi sentito predicare questo, mi sarei ravveduto. Se lo aveste fatto, questa è la sua stessa parola stasera, lo farete ora. Se siete senza Dio e sapete, dite io appartengo alla Chiesa, ho parlato in lingue, io non, ora mettiamo questo da parte. Esaminatevi, investigate ora la vostra vita con la parola di Dio. Sei tu quella persona che si allontana e dice, non mi importa ciò che la Bibbia dice. Fratello Branham, penso che ti sbagli. Non sono io che sbaglio. Se c'è un errore in merito a ciò, è la parola. E voi non conoscete Dio e non siete sicuri che se Gesù venisse in quest'ora voi sareste pronti ad andarvene. Perché scherzereste quando vedete che la morte è così vicina, quando vedete che la fine è così vicina? Se qui c'è qualcuno coi vostri capi chini ora che volesse essere ricordato in preghiera mentre chiudiamo, vorreste semplicemente alzare la mano e dire: fratello, prega per me. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica, fratello, sorella. Oh, proprio su tutto l'edificio. È così. Ora facciamo un piccolo inventario. Voi, sorelle, ora, con tutta la buona fede e la speranza, riflettete solo su questo. Io ho realmente obbedito a Dio? In realtà, dov'è il mio desiderio? Fratello Branham, io faccio ancora queste cose. Mi sento bene? Sono felice? Sapete che i pagani si sentono altrettanto felici? Sapete che un ubriacone sotto il liquore, sotto l'influenza del liquore, è tanto felice quanto lo siete voi? E se siete felici sotto qualcosa che è contraria alla parola di Dio, è il diavolo? Se dite: io sono soddisfatto nella mia chiesa, e udite la parola di Dio predicata e non concorderete con essa, siete ispirati dalla cosa falsa. Non importa quale sia la vostra ispirazione. Io li ho visti gridare, saltare, strillare e tutto, e bere sangue da un teschio umano e invocare il diavolo. Esatto. Così felici come mai lo possiate essere voi? Il paganesimo produce tanta psicologia quanto qualsiasi altra cosa. La psicologia mentale, ma l'esperienza di Cristo è dal cuore, che cambia l'intera composizione. Cambia la persona in una nuova creatura. Pensateci molto attentamente. Esaminatevi. Immaginate uno specchio davanti a voi. Esaminatevi. Sono onesto? Sono sincero? Servo realmente col cuore il Signore? Dite: lo servo. E guardate, voi donne coi capelli tagliati, che portate pantaloncini, guardatevi compiere queste cose. Guardatevi, voi uomini che permettete alle vostre mogli di fare ciò. Dite: sono io un figlio di Dio? Sono io un sodomita? Voi donne dite: sono davvero una donna moderna? O sono qualcosa di antidiluviano che Gesù disse ci sarebbe stato di nuovo qui negli ultimi giorni? Pensateci sopra, esaminatevi. Vedete, il vostro stesso essere esprime ciò che siete. E se non siete a posto, sarete abbastanza onesti da... Siate onesti ora, alzate la mano e dite: Cristo, non tengo su la mano per il fratello Branham, né per nessun'altra persona, tranne che per te, ma sono nell'errore, perdonami. Il fratello Branham ha promesso di pregare per me, ora alzerò la mano, dicendo: Gesù, abbi pietà di me stasera, salvami per amore di Cristo, non voglio essere perduto. Tutta questa vita che tu mi hai dato sarebbe la cosa più orribile se la gettassi via. Quando stasera ho questa opportunità d'oro di vedere realmente coi miei stessi occhi che le luci rosse stanno lampeggiando da ogni parte, la venuta del Signore, la promessa che Egli avrebbe mostrato questi segni e avrebbe guarito i malati, avrebbe risuscitato i morti, avrebbe cacciato i diavoli. Ci sarebbe stato un gruppo, solo poche persone, appena una minoranza di cui il mondo si sarebbe beffato e avrebbe dato loro brutti appellativi in quel modo e così via. E devono darci brutti appellativi, devono chiamare la verità con dei brutti nomi. Gesù disse: chiunque dice una parola contro il figliuolo dell'uomo sarà perdonato quando egli fa la stessa cosa che vedete compiuta. Egli disse: ma chiunque parlerà contro lo Spirito Santo quando viene a fare la stessa cosa non sarà mai perdonato in questo mondo. Vedete, essi devono farlo. Deve esserci un messaggio come questo che induce la gente a beffarsene, che mostra la giustizia di Dio per condannare tutto il mondo e distruggerlo. Mentre stasera c'è misericordia e qualcuno che sta nella breccia, Gesù Cristo è una porta aperta, non vorrai riceverlo, amico mio? Ora, di solito si viene all'altare. Questo va benissimo, non ho niente in contrario. Ma la Scrittura, essa ha detto: quanti credettero furono battezzati. Con tutto il vostro cuore, se arrenderete la vostra vita a Gesù Cristo proprio dove siete seduti, proprio dove Egli vi ha parlato quando avete alzato la mano, quello stesso Dio che poté richiamare quest'uomo in vita, il quale giaceva morto proprio davanti a me questa mattina, per confermarvi che vi dico la verità. Chi può risuscitare i morti se non Dio? Proprio così. Qui perciò non è il vostro piccolo pastore distrutto, è Cristo che vi ama. ed egli sta esprimendo a voi stasera: voi avete udito la verità, avete visto la verità, ciò viene dalla mia parola. Avete visto la mia parola richiamare. Vedete la mia parola predire queste cose. Lo vedete avvenire esattamente durante tutti questi anni senza un fallimento. Ora, che cosa farete con Gesù mentre la luce rossa sta lampeggiando? Perché non fate questo? Gettate a terra quel vecchio sacchetto di noccioline mondane! Perché non gettate per terra quella vecchia rivista di storia vera e quella vecchia robaccia tramite cui trascinate ogni giorno la vostra anima? Perché non spingete quel televisore in un angolo e lo girate dall'altra parte se vi sta tenendo lontani dalla Chiesa? Perché non mettete da parte ogni peso che così facilmente vi avvolge? Perché non elevate il vostro cuore a Cristo e dite: Cristo, stasera ho chiuso. Mi sto preparando, vedo che tu stai venendo. Prendo su la valigia, la Bibbia di Dio, che contiene la vita eterna, e da ora in poi vivrò di questa. Non volete farlo mentre preghiamo? Nostro Padre Celeste, non intendevo affatto essere offensivo, Signore, ma il messaggio è indirizzato al tempo, non ai singoli, non ad una certa persona, bensì è indirizzato al tempo. È un tempo in cui lo Spirito Santo sembra pressarmi per registrare questo. Poiché dopo tante, tante volte da questo pulpito abbiamo mostrato i giorni di Lot, i giorni di Sodoma, i giorni di cui Gesù parlò, i segni del tempo, la venuta del Signore in molti modi. E poi, dopo tutto questo, ho parlato molto duramente contro le donne di questo giorno e intorno alla nazione. Perciò, Padre, ho pensato che sarebbe stato lo Spirito Santo a parlarmi affinché io riferissi alla gente perché ho fatto questo. Avviene perché la Tua parola ispirata ha talmente sondato il mio cuore al punto che non potevo stare calmo. Si sono alzate circa 50 o 75 mani nell'edificio, Padre, a causa di una rozza e tagliente parola del Signore. Ma essa li ha scossi per far loro sapere che il fischietto sibila. I santi stanno tutti riunendosi insieme, le nazioni si stanno riducendo a pezzi, i segni della venuta, le luci rosse stanno lampeggiando. E stasera vediamo dalla condotta evidenziata dalle donne di questo giorno la condizione in cui la Bibbia ha detto che sarebbero state, e ci siamo. L'infallibile voce di Gesù Cristo ci ha ammoniti di osservare i giorni di Noè e di confrontarli col giorno in cui viviamo. E inoltre, quando abbiamo visto avvenire queste cose, le donne che diventano belle e i figli di Dio che se le prendono, e come queste cose sarebbero avvenute, allora sappiamo che quella generazione avrebbe visto la venuta del Signore. Perciò sappiamo che se la luce lampeggia, la sua venuta è vicina. Prego, Padre Celeste, che tu benedica ciascuno che ha alzato la mano. Io offro quest'umile e sincera preghiera e so che tu mi ascolterai. Questa mattina tu sei stato così benevolo col fratello Way da permettere che un'umile piccola preghiera avviasse quel cuore a battere di nuovo. Un amore sincero verso un fratello che era scivolato in grembo a sua moglie come una forma fredda e morta. Signore, stasera lascia che la gente sappia che essere morti nel peccato e nelle trasgressioni è molto più pericoloso che morire di morte fisica, perché non c'è nessuno che può prendervi in quel momento se passate oltre la cortina nel peccato e nelle trasgressioni. Accorda stasera, Signore, che ogni anima che ha alzato le mani, io offro questa preghiera nel nome del Signore Gesù. Che ci sia una tale rivoluzione che venga nella loro vita, che ci sia un tale proposito nel loro cuore, quel proposito nel loro cuore che non pecchino più contro Dio, che da quest'ora in poi stiano sulla parola di Dio eterna e benedetta e siano cibati dallo Spirito Santo e guidati nei sentieri della vita giorno per giorno nel corso del loro cammino da quest'ora in avanti. Ora, Padre Celeste, io posso non vederli, posso non essere in grado di stringere fisicamente la loro mano su questa terra, benché mi piacerebbe farlo, Ma, Signore Dio, prego che questa preghiera sia esaudita. E tu hai detto nella tua parola, chi udrà la mia parola e crederà a colui che m'ha mandato ha vita eterna. E non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Stasera, nel mio modo umile di portare la verità di Dio, molti hanno udito la parola. Ora tu hai promesso che li avresti salvati ed essi non sarebbero periti, che nessuno avrebbe potuto strapparli dalla tua mano, che li avresti risuscitati negli ultimi giorni, nemmeno un capello del loro capo sarebbe perito, tu l'hai promesso. Ora, quale preghiera, quale servitore, Signore, e quale fratello per loro? Io faccio questa preghiera e li metto nelle mani di Dio, che nessun male possa mai venire a loro e Satana non li strappi dalla mano di Dio. Essi sono tuoi, i trofei, e ho fiducia che tu dia loro lunga vita e, se è possibile, lascia che vedano la venuta del Signore Gesù. Possano andarsene da qui stasera ed essere vincitori d'anime, di parlare ad altri, di condurli alla conoscenza della salvezza di Cristo. Accordalo, è tutto nelle tue mani, Padre, nel nome di Gesù Cristo. E mentre teniamo i capi chini solo un momento, mi chiedo se ora sia presente tale persona la quale sente che mentre eravamo in preghiera che qualcosa di insolito è avvenuto nel suo cuore e sente che da ora in poi vivrà una vita consacrata a Cristo e vede che la venuta del Signore è vicina. Credi che quel che ho predicato era la verità in quanto a questa luce rossa lampeggiante a proposito della condizione in cui si trovano le cose? E capisci che è la parola del Signore poiché è Cristo? E credi da stasera in poi che vivrai una vita migliore e più vicina a Cristo a causa della preghiera che hai fatto stasera e la confessione che hai reso? E col capo chino alza solo la mano e di: io lo credo. Da questa sera in poi vivrò una vita diversa. Dio vi benedica, questo è ottimo, è proprio meraviglioso. Credo di dire che forse praticamente tutti coloro che poco fa hanno alzato la mano hanno alzato di nuovo le mani per cui essi l'hanno accettato. Ora, se non siete mai stati battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, ricordate, non c'è nessun altro nome sotto il cielo dato tra gli uomini per il quale dovete essere salvati, tranne il nome di Gesù Cristo. Ricordate, c'è solo una sposa, la sposa di Cristo, e che porta il suo nome. Ora, e se non siete mai stati battezzati per immersione nell'acqua nel nome di Gesù Cristo, lasciate che io, come suo servitore, se Dio vi ha dimostrato tramite segni e miracoli e tramite la sua parola che dico la verità, vi ordino come San Paolo fece in Atti 19, il quale trovò un gruppo di battisti. Erano stati battezzati da Giovanni Battista. Egli disse: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Dissero: sappiamo se ci sia uno Spirito Santo. Egli disse: allora cosa siete stati battezzati? Dissero: noi siamo già stati battezzati da Giovanni Battista al Giordano, lo stesso uomo che battezzò Gesù Cristo. Quello sarebbe stato un battesimo meraviglioso, ma Paolo disse: ora non va bene. Ordino loro che avrebbero dovuto essere battezzati di nuovo nel nome di Gesù Cristo. Atti 19:5. E Paolo disse: se un angelo scende dal cielo e predica un Vangelo diverso da questo che ho predicato io, sia maledetto. Galati 1:8. Poi lo ripeté ancora, disse: come ho detto, così lo ripeto. Quand'anche un angelo, tantomeno un ministro, vescovo, papa o cosa mai possa essere, se un angelo scende dal cielo con un cherubino dai cieli e predica un altro Vangelo che quello, sia maledetto. Perciò io vi ordino, se non siete mai stati battezzati nel nome di Gesù Cristo, mentre l'acqua è nella vasca e le vesti aspettano, venite e siate battezzati, invocando il nome del Signore, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché la promessa è per voi e per i vostri figli e per quelli che sono lontani, per quanti anche il Signore nostro Dio ne chiamerà. Nostro Padre Celeste, ora sta a te. Io cerco di persuadere l'uomo, ma non posso costringerlo. E tu non operi mai contro la volontà di un uomo, perché se un uomo o una donna è predestinato a vita eterna, quando la luce di Dio lampeggia su quel seme, esso verrà alla vita. E stasera, se c'è vita tra noi, Padre, su cui hai fatto lampeggiare la tua luce, ed essi hanno visto la verità, possano camminare umilmente e dolcemente verso la vasca per essere battezzati nel nome del tuo diletto figliolo, Gesù Cristo. Per cui sappiamo che ogni persona nella Scrittura dovette essere battezzata e ribattezzata. Quelli che non erano battezzati nel nome di Gesù Cristo dovettero essere ribattezzati. E il grande apostolo che aveva le chiavi del regno disse nel giorno di Pentecoste: ravvedetevi ciascun di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, affinché i vostri peccati possano essere rimessi, e allora la promessa dello Spirito Santo è per voi. Accorda che sia compiuto stasera in piena misura, Padre. Ora io li affido a te. Prendi queste poche parole, la meditazione del mio cuore, e possa essere gradita al tuo cospetto, oh Signore. Ed ancora sui tuoi figli, e dai loro vita eterna. Salva tutti coloro che sono salvabili, e guarisci coloro che sono malati. Possa la grazia di Dio riposare su ognuno di loro, mentre li affidiamo ora a te, nel nome di Gesù. Ora, coi nostri capi chini, chiederò alla nostra sorella che suona il piano di venire qui. Solo un momento, ancora per circa altri 5 minuti. E se c'è qualcuno che desidera essere battezzato ora, che ha fatto una confessione e ha creduto, se credete che Gesù Cristo sia il Figlio di Dio, e lo credete con tutto il cuore, non solo dall'emozione, ma lo credete, e siete pronti a confessare che siete nell'errore, e non vi basate sui vostri stessi meriti, ma su ciò che Egli ha fatto, e siete pronti ad andare avanti per assumere il suo nome nel battesimo in acqua, a diventare un membro del corpo per lo Spirito Santo, allora la stanza delle donne è sulla mia destra e la stanza degli uomini è sulla mia sinistra con le vesti e le cose pronte. Mentre chiniamo i capi, la nostra sorella suona: posso sentire il mio Salvatore che chiama? Se chi dirige il canto ci darà una breve parola di ciò. Coi capi chini, ora il servizio è ora nella mano dell'Onnipotente Dio per chi vuole essere battezzato. Vuole andare nelle stanze di preghiera per chiedere il battesimo dello Spirito Santo? Ci sono degli istruttori che saranno pronti a dare delle istruzioni o per fare altro? Possano le parole non cadere in vano, ma possano compiere quello per cui è stato inteso. Coi capi chini possiamo ora pregare e seguitelo, dov'ei vi guida. Sento il mio... Ora pregate, ogni cristiano. Sento il Salvatore. Siete riusciti a sentirlo chiamare quando questa mattina egli ha risuscitato l'uomo morto? Siete riusciti a sentirlo chiamare quando udite la parola che sta lampeggiando la sua luce al tempo della fine? Andrò con lui, con lui. Volete andare per tutto il cammino? Dio ti benedica, fratello mio. Gli uomini alla sinistra, le donne alla destra. Dove guida, seguirlo. Dove guida. La Bibbia ha detto: quanti credettero furono battezzati. Seguirlo, andrò con lui tutto il cammin. Andrò con lui per giardino, andrò con lui per giardino. Andrò con lui per... Se qualcuna vuole andare con le donne quassù per richiedere lo Spirito Santo, vada nella stanza a destra. Alcune di voi sorelle istruite nel Signore. Il cammin dove guida. Potete dirlo sul serio? Dove mi guida io lo seguirò? Lo farete? Che ne dite della piccola voce che vi parla? Andrete dove vi guida? Guardate la luce rossa! Vedete la luce che lampeggia? Siamo nel tempo della fine!
Ove guida, vuoi seguirlo, andrò con lui tutto il cammin. Sento il Salvatore.
Egli come parla? Mediante la sua parola, nel vostro cuore. Verrete ora, questo è il vostro invito. Ricordate, se succede prima che saremo di nuovo insieme, siete stati avvertiti.
Sento il Salvator che chiama, la tua croce prendi, seguimi.
Ora alcuni fratelli vadano per le istruzioni nella stanza qui alla mia sinistra con i fratelli che sono pronti per il battesimo.
Dove guida?
Qui alcuni dei fratelli ministri vengano ad aiutarci. Entrino nella stanza con loro.
Dove guida?
Lo intendete realmente?
Andrò con lui tutto il cammin.
Ora solo un momento. Ora, se non siete stati battezzati in acqua, per immersione nel nome del Signore Gesù Cristo, ma solo nei titoli di Padre, Figlio, Spirito Santo, non ci fu mai una persona in tutta la Bibbia, non una persona che venne mai battezzata nella Bibbia nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo in quel titolo. Nessuna persona fu mai battezzata nella Chiesa, nella storia, per i primi 300 anni successivi. Ognuno fu battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo fino al Concilio Niceno a Nicea, Roma, dove fu organizzata la Chiesa Cattolica Romana. Poi sostituirono i titoli di Padre, Figlio e Spirito Santo. Se c'è uno storico, un ministro, qualsiasi altra persona, via radio, che sente il nastro, che può mostrare una scrittura, un punto nella storia dove qualcuno fu mai battezzato in qualsiasi altro modo che nel nome di Gesù Cristo fino alla Chiesa Cattolica Romana, a Nicea, Roma, ha il dovere morale di portarmelo affinché io mi scusi. Non c'è una cosa simile, no. E a ogni persona che venne battezzata per immersione, la quale non era stata battezzata nel nome di Gesù Cristo, fu comandato, prima che potessero entrare nella gloria, di ritornare ed essere nuovamente ribattezzata. Ora sta a voi. Non c'è scrittura nella Bibbia dove delle persone furono mai battezzate usando il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo come la gente battezza oggi. Cioè è un credo cattolico, cattolico romano, che fu tramandato attraverso Martin Lutero e John Wesley, che continuò a passare. E la Bibbia predice che sarebbe stato in quel modo e sarebbe venuto fuori negli ultimi giorni. E la porta sarebbe stata aperta come abbiamo appena esaminato le epoche della Chiesa per vederlo. Sta a voi. Io sono solo un messaggero del messaggio. Ancora una volta, crediamolo. Le porte sono aperte, il battistero è pieno e non c'è ragione. Ci sono le vesti pronte e saremo pronti a battezzare nei prossimi minuti. Se siete qui e non siete stati battezzati, cantiamo ancora una volta e venite. Non lo volete? Adempite! Voi dite, un giorno o l'altro intendo farlo, fratello Branham. Quel giorno o l'altro può venirvi incontro come questa mattina ha fatto col fratello Way, ma forse non la grazia a seguire come lo ha fatto. Potete andarvene in qualsiasi minuto, sia che siate giovani, se passiate tutta la notte, voi, e se avete 70 anni, vivrete più a lungo di molte persone che hanno 10 anni, 15 e 30 anni di età. Migliaia di loro moriranno durante la notte. Proprio così. Non sapete quando ve ne andrete. Siatene certi, non rischiate su questo. Ricordate, potete rischiare sul vostro lavoro, rischiare su questo, ma non rischiate su quello. Ricordate, la mia voce sarà una testimonianza sul nastro magnetico di Dio nel giorno del giudizio contro di ciò. Ma ora pensateci mentre cantiamo ancora coi nostri capi chini.
Dove, fratello Neville, voseguirlo? Dove guida, io voseguirlo. Dove guida, voseguirlo. Andrò con lui tutto in.